presentate, che ci sono sembrate esemplari per spingere chiunque ad un confronto e ad un dibattito col mondo della ricerca didattica e del progetto. Credo che da aggiungere non ci sia altro di fondamentale da parte mia, e anzi lascio a lui tutto il tempo a disposizione per parlarci del lavoro che sta svolgendo in questi ultimi anni.
Benissimo, benvenuto.
Allora, grazie Valerio, grazie professor Retaggio per questo suo invito. Parlavamo prima del fatto che io non sono familiare, più luoghi non sono tanto familiari per me perché mi sono formato a Roma 3. Però sono contento perché comunque ho sempre visto la Sapienza come università di riferimento in Italia, in particolare per la Sicilia. Mi sono contento di essere qui oggi insieme a voi. Soprattutto di aver anche impostato un po' la presentazione con un carattere inedito, infatti è un po' la prima volta che racconto, diciamo, quasi per intero, ma in maniera anche trasversale il mio lavoro. Ho impostato questa presentazione quasi come se fosse una piccola esperienza, quindi all'interno di nuove stanze ci muoveremo per capire, diciamo, soprattutto la metodologia che io ho imparato sia da errori che da successi. E capito, diciamo, in che modo orientarmi sperimentando molto. Ho viaggiato molto, ho lavorato in diversi studi internazionali e questo sicuramente ha fatto di me un architetto che ha la consapevolezza, diciamo, di quello che può fare, quali sono le mie potenzialità e i miei limiti. Quindi, come vi raccontavo prima, viaggeremo quindi attraverso queste nuove stanze, quindi vi parlerò brevemente, diciamo, del mio percorso formativo, poi vi parlerò della città emozionale, che è questa linea di ricerca che è iniziata nel 2013 e attraverso la quale raccolgo e racconto tutto il mio processo tecnico, progettuale, creativo e di sperimentazione, che si è manifestato attraverso tre principali architetture in questi anni. Sono Sensortor, Wunderbart e Dirizaghi, e che fanno capo a un percorso di ricerca congiunto fra City Vision e OFL Architecture, che sono le due piattaforme più importanti che ho creato in questi anni. La prima è una rivista d'architettura internazionale che ha avuto la sua massima capacità di espressione dal 2010 al 2014. OFL Architecture è un piccolo atelier di architettura con base a Roma fino all'anno scorso e adesso in Sicilia. Poi parleremo un po' di che cosa significa essere architetto oggi, per poi raccontarvi dell'esperienza ultima della Sula, scuola di architettura per bambini, di cui sono direttore da quest'anno. Allora, io sono quello a cui piace saltare sugli orsi, sui peluche. Sono formato a Roma 3 con una tesi di laurea in restauro. Restauro progettuale, perché ero innamorato e ancora oggi lo sono di Borromini, e quindi ho immaginato, ho reinterpretato un suo vecchio progetto del 1650 per ricreare la navata centrale a botte cassettonata di San Giovanni Laterano. Poi ho fatto uno stage da Ian Blues e da lì, diciamo, è stato un po' un percorso verso l'architettura contemporanea che mi ha portato fino ad oggi. Successivamente mi sono mosso verso Shanghai, dove ho lavorato per lo studio Tregatti. Poi sono tornato in Italia, sono stato per un anno e mezzo da Tusk. Dopodiché sono ritornato in Cina e sono andato da Reimad. Poi, ritornando in Italia nel 2009, ho deciso appunto di iniziare un mio percorso personale, quindi fondando OFL Architecture. E in sinergia con City Vision avevo lo scopo un po' di ridefinire i modelli, soprattutto in Italia e in particolare a Roma. Quindi io e la mia partner, Vanessa Todo, sentivamo anche il bisogno comunque di creare un substrato culturale sicuramente più forte e più pregnante nella città di Roma. Nel 2010 ancora il Max e il Macro non avevano inaugurato, quindi l'agenda architettonica a Roma era un po', diciamo, dormiente. Quindi la nostra idea era quella di creare un magazine cartaceo per la City Vision che avesse la capacità di poter innovare, soprattutto creando un substrato generazionale più forte, che mettesse insieme la parte diciamo, antica delle città con la parte contemporanea, con la versione contemporanea delle città. E questo mi ha permesso di generare un piccolo ambiente di ricerca personale che poi appunto si è manifestato in diversi progetti che vi farò vedere adesso. Quindi per me la didattica o l'espressione architettonica è sempre stata qualcosa a 360 gradi, non proprio nell'elemento finito legato solamente al senso del costruire. Quindi il carattere educativo di restituzione di quello che apprendevo è sempre stato fondamentale e sempre stato equilibrato durante questi anni. Sono stato curatore di alcuni progetti tramite City Vision, dal maxi al macro. Tutto il lavoro di City Vision è stato raccolto nel 2014 grazie alla Woodbury University a Los Angeles e poi le fece appunto, ovvero quei momenti di racconto creativo che c'erano a Roma, le abbiamo fatte tutte noi. E poi spesso sono visti in critica in diverse università, tra cui la Woodbury University, anche recentemente alla Cornell qui a Roma. Faccio parte della comunità di fondatori di Farm Cultural Park, questo progetto di riqualificazione urbana importantissimo che ha sede a Favara, in provincia di Agrigento, e che è diventato e lo sta diventando sempre di più un modello per tutti coloro i quali, per tutte quelle città che vogliono innescare un meccanismo virtuoso all'interno delle proprie città, partendo dai cittadini. Da quest'anno appunto sono direttore della SU, siccome mi piace scrivere, quindi spesso scrivo pure per Wire. Quindi oggi vi racconterò della città emozionale. La città emozionale è l'idea di una città adattiva e contemporanea allo stesso tempo, che sia una perfetta sinergia tra l'architettura e alcune che sono un po' le mie passioni fin da piccolo, ma che penso siano delle discipline che, se messe insieme all'architettura, possono generare delle alchimie fantastiche. E che sicuramente sono anche dei meccanismi che cercano anche un po' di compensare quegli squilibri emotivi a cui i cittadini sono sottoposti, dati da una contemporaneità che sicuramente la grande forbice che esiste oggi tra la tecnologia e l'umanità ha bisogno di essere compensata da attività di ricerca, attività umanistiche, tra cui quelle elencate, che appunto messe in sinergia con le tecnologie social possono sicuramente creare e compensare per appunto quello squilibrio di cui parlavo prima. Ho schematizzato, diciamo, il funzionamento in gruppo della città emozionale. La città emozionale si manifesta attraverso delle architetture che sono il dorso, Gundel, Barthesi, Zaghi o altre architetture che hanno caratteristiche simili che mostrerò fra poco. Però, diciamo, il modo in cui queste architetture devono essere posizionate all'interno della città è rappresentato da questi tre stati precedenti: il biomapping, il bioscan e il piano regolatore emozionale. Allora, ho preso in prestito alcune ricerche fatte da Christian Nold, che è un architetto olandese, e che ha praticamente definito la modalità di percezione della città e di valore dei posti della città da un punto di vista emozionale. Lui ha creato questo meccanismo, si chiama biomapping, che agisce attraverso dei meccanismi galvanici, ovvero posizionando un sensore sul proprio codice è possibile percorrere la città e quindi stabilire dei grafici di attenzione o di emozione della città, non solamente quindi in base ai valori numerici, ma soprattutto in base ai valori emozionali. Quindi l'importanza dei luoghi oggi non è necessariamente determinato dal valore storico oppure da un valore numerico che riscontriamo all'interno della città, ma spesso è affiancato da un valore emozionale, quindi una piazza, un luogo, una strada può diventare un luogo turistico. E poi c'è il bioscan, che è un percorso di ricerca fatto dall'Università di Los Angeles, attraverso il quale i cittadini diventano scienziati. È un modo per mappare la città, soprattutto in quei luoghi in cui è impossibile determinare la biodiversità di un luogo, perché lo si può fare facilmente nei parchi, nei luoghi pubblici, ma in questo modo non avremo mai comunque una risposta totale di quella che è la biodiversità nelle città. Siccome penso che per riattivare quel meccanismo di rigenerazione si debba partire da quella che è, diciamo, la nostra ispirazione primaria, ovvero la natura, penso sia necessario appunto affidarsi a dei sistemi di questo tipo in maniera tale da determinare in maniera ancora più consapevole, diciamo, quali sono quelle aree della città, quasi un po' per sottrazione, perché questa metodologia stabilisce, diciamo, quali sono i potenziali e le parti positive Quindi noi, andando poi per sottrazione, determiniamo quali sono quei luoghi, diciamo, bui, che hanno necessità di essere rigenerati. Quindi da queste due premesse potremmo immaginare un piano regolatore emozionale, un piano regolatore generale emozionale, che si potrebbe affiancare o addirittura sostituire al piano regolatore generale. E quindi diventerebbe un linguaggio comportamentale per pianificare la costruzione di edifici all'interno di una città. Dopo aver identificato quindi i luoghi principali in cui occorre posizionare queste architetture, potremmo scegliere appunto tra Sant'Orto, Gundelberg, Sottilizzaghi, che vi parlerò adesso, in maniera tale da ristabilire quello che secondo me è lo stato emotivo minimo. Cioè oggi in tante città le persone affrontano la quotidianità con meccanismi, diciamo, un po' improvvisati perché non hanno più punti di riferimento. Quindi è necessario ristabilire quel benessere minimo attraverso il quale puoi innescare ottimismo operativo e intelligenza emotiva. La prima architettura di cui parlerò oggi è Sant'Orto. Sant'Orto è il primo orto giardino interattivo con un paesaggio sonoro in grado di essere alterato dalle variazioni ambientali di temperatura, umidità e velocità del vento. Il progetto è vincitore di un concorso internazionale lanciato dall'Anificio 159 qui a Roma. L'idea era quindi quella di creare un orto sul terzo del loro giardino, del loro edificio. Siccome l'Anificio ha una vocazione ovviamente legata alla musica, la nostra idea era quella di creare un orto sinergico, qualcosa che avesse a che fare con l'architettura ma anche con altre discipline. Il progetto avrebbe dovuto essere realizzato, ma in realtà poi non l'hanno fatto, quindi noi l'abbiamo pubblicato online, le principali testate l'hanno pubblicato. Il MoMA se ne è accorto e ci ha chiamato per inserire Sant'Orto all'interno di una mostra, e questo ha fatto sì che la Maker Faire, allo stesso modo, ci chiamasse per compensare quello che ci avevano tolto, e quindi ci ha finanziato il primo prototipo. Poi ha vinto l'Architecture Award a New York, è stato scelto da Expo prima dell'inaugurazione di Expo come giardino rappresentativo del loro padiglione all'interno del Wild Next Fest, poi è stato portato una parte, è stata portata a Favara, poi a Siracusa nei giardini dell'Artemisium, poi recentemente a Roma, vincitore dell'Oscar Green. L'idea era quella di creare un orto che un po' sovvertisse i canoni di un orto normale, quindi l'idea, notavo, diciamo, il fatto che spesso gli orti sono sempre improvvisati, quindi c'è un po' poca cura nel design dell'architettura, quindi la mia idea era quella di creare un orto che avesse mettesse insieme architettura ma anche gli aspetti sociali, ovvero quelli tra le persone. Infatti Sant'Orto ha dei triangoli, delle triangolazioni piene e vuote, appunto perché non diventa solamente un organismo produttivo ma anche un organismo di interazione sociale. Ci siamo affidati al triangolo nelle sue varie forme perché appunto lo ritroviamo spesso un po' nell'arte, nella musica, in quest'album di Beck, nella copertina di Stanley Kubrick, e poi abbiamo messo delle aste che poi sono diventate delle aste sonore perché appunto per richiamare gli occhi per filare la musica. Allora, Sant'Orto funziona attraverso tre triangolazioni, la A, la B e la C, che composte, diciamo, come vogliamo, possono appunto generare infinite configurazioni. Questa era la sua configurazione più grande presentata alla Maker Faire. C'è un grande lavoro sia di computer che manuale, di artigianato. I due materiali che sono stati utilizzati sono lo Pumè, che è un legno africano molto tenero, che è stato utilizzato per i nodi. E poi c'è il pino marino fenolico che è adatto soprattutto a condizioni esterne e che permette di creare i pianti dell'orto, quindi le triangolazioni. Questo permette anche una riconoscibilità appunto dei due materiali e degli innesti in maniera tale appunto da creare un meccanismo visivo riconoscibile. Questa è l'abaco di tutti i pezzi di Sant'Orto. Sant'Orto ha quattro stazioni principali, questa è la stazione meteo che raccoglie i dati, quindi che sono trasportati tramite Arduino. È possibile attraverso il proprio cellulare attivare o disattivare gli irrigatori in maniera tale che si possano innescare delle dinamiche social, infatti Sentos si può mettere in rete e quando il terreno è secco ci può inviare un messaggio sul canale Twitter e noi rispondendo con un hashtag Sentos.com, Sentos.com possiamo attivare o disattivare gli irrigatori e quindi in questo senso salvare l'orto. E poi ci sono due software, Ableton e MaxMSP, che quindi gestiscono tutti i dati che vengono recepiti da Arduino, quindi dalla sessione meteo, vengono tradotti in segnali MIDI e quindi permettono alla composizione musicale di variare in qualsiasi condizione il titolo. Quindi se noi posizioniamo per esempio il software in terrazza, la sua musica sarà diversa rispetto a quella che è stata la Maker Faire, che è stata Siracusa, che è stata Roma. Questi sono alcuni dei sensori di cui vi raccontavo. Questo è un grafico che racconta appunto in che modo si può gestire l'irrigazione social. Recentemente abbiamo anche inserito un sensore per il battito cardiaco, appunto per aumentare l'interazione con le persone. È possibile posizionare questo sensore sul proprio pollice o su qualsiasi dito vostro e lui rileverà i vostri battiti cardiaci, quindi in un certo senso lo stress, il livello di stress vostro, e questo aumenterà il ritmo o meno della musica. Quindi quando, per esempio, ci sono più freddo si sentiranno più violini, quando c'è più caldo si sentiranno più le pelli. Quindi comunque c'è tutto un lavoro fatto da un compositore, non solo un compositore di un sensore, che quindi ha studiato la composizione musicale in sensore non solo in accordo alla direttiva sinfonica che gli abbiamo dato, ma appunto cercando di manifestare le condizioni atmosferiche rispetto a quelle di un'orchestra vera e propria. Interessante. E quindi abbiamo creato Wunderbars, che è un auditorium per insetti ed La seconda edizione della Maker Series è tenuta all'auditorium della musica e quindi la nostra idea era quella un po' di creare un quarto intento. Quindi sicuramente c'era l'importanza di manifestare la biodiversità nelle città e quindi allo stesso tempo però di curarsi di alcuni ambiti della ricerca legati all'estetica dell'insetto, alla paura dell'insetto, alla musica e agli insetti e alle divinità degli insetti nella nostra vita, perché la FAO stabilisce che nel 2020 magari sicuramente non sarà ancora troppo presto, saranno il ciclo del futuro, e poi l'impiego degli insetti nella futura pratica urbanistica per quel processo di bioconstruzione. Allora, il funzionamento di Butterfart è abbastanza simile a Sentorto, con la variabile che appunto è la sezione meteo, che comunque è all'esterno, l'elemento diciamo, che fa cambiare maggiormente la musica sono gli insetti stessi. Ci sono sei sfere all'interno di Sentorto che ha un diametro di 5 metri. All'interno di queste sfere ci sono sei tipologie di insetti diverse che sono state scelte dalla nostra entomologa che ne cura durante il periodo di installazione la vita degli insetti stessi che poi vengono rilasciati in natura. All'interno ci sono sensori di luminosità, di prossimità e di temperatura che quindi vengono poi recepiti dall'Arduino che poi li trasmette al computer che quindi poi li legge come segnali MIDI che vengono poi riconfigurati come musica. Anche qui c'è stato un grande lavoro di artigianato di computer con la macchina CNC, questi sono tutti i pezzi degli archetti di Butterfart, i nomi che stabiliscono l'andamento della configurazione scelta. E questo è un modulo tipo in cui c'è questa parte diciamo, romboidale smussata che chiude i quattro elementi ad arco che sono ancorati con questi quattro nodi, quindi poi posizionando altri elementi orizzontalmente e verticalmente è possibile creare infinite configurazioni. Questo è lo schema elettrico legato all'Arduino. Questa è la composizione musicale che è stata scritta dal compositore, c'è una base di fondo che fa in maniera tale da non avere diciamo, silenzio all'interno quando Butterfart è attivo, e poi ci sono degli strumenti musicali come appunto la chitarra, le campane, il pianoforte, che sono quindi associati ad ogni sfera, quindi ad ogni insetto. Qui, come dicevo prima, c'è una sinergia tra due software, MaxMFP ed Ableton. Anche qui quindi temperatura, luminosità e prossimità regolano le variazioni ritmiche e melodiche dell'installazione. Questa è la schermata che abbiamo ideato per il Fuori Salone di Milano a maggio, quindi dove è possibile switchare, accendere e spegnere le varie sfere e quindi far suonare una sfera o diciamo, determinati insetti rispetto ad altri. Questa è la plancia di controllo, è un meccanismo anche molto divertente per i bambini che quindi imparano cose nuove e sicuramente cose molto, molto sperimentali. Ci lasciamo tanti messaggi, tra cui questo, si diceva che non sento le mosche. Poi era possibile rimorchiare. Questa è la nostra entomologa che per qui era un po' diciamo, interdetto non perché avessi paura degli insetti, ma perché lei ha stabilito che a Milano dovessimo avere le blatte soffianti del Madagascar. Quindi diciamo, questo era il primo giorno, poi abbiamo creato più empatia. Questo invece è l'elenco degli insetti che sono stati presentati a Roma. Questi alcuni dati numerici. Thank you. questa architettura funzionale invece si chiama Zinizzaki ed è un giardino urbano ideato per la città di Favara, che si trova a 5 minuti dalla Valle dei Templi in provincia di Agrigento. L'idea del committente era quella di creare un giardino urbano che restituisse piacere sicuramente ai cittadini, visto che si trova nella periferia della città, di una delle città che diciamo, sono tristemente famose per un abusivismo smodato, un po' per diciamo, la mafia che sicuramente ha agito in maniera pesante fino quasi fino a che la parte al parco non ha messo piede all'interno della città, e anche ovviamente per creare un ambiente da vista gradevole per i propri clienti. A Favara ogni anno a fine giugno, l'ultima domenica di giugno, c'è il compleanno della farm e quindi vengono migliaia di persone. Negli anni si sono affiancate a questo evento tantissime realtà che sono nate su iniziativa appunto della farm stessa, che ha rinvigorito una città. Quindi l'idea l'anno scorso era quella di legare la periferia con il centro storico e quindi creare questa sinergia tra la Far Cultural Park e Miglia, che è il cliente di Zinizzaki. Quindi nel giugno 2016 installiamo il progetto. L'idea era quella proprio di portare una costola di farm in periferia, come precedentemente con la farm avevamo realizzato questo padiglione gonfiabile che replica un po' un melograno che è uno dei più diffusi all'interno della nostra regione, e quindi l'idea è stata quella di prendere letteralmente questo modulo, le esatte dimensioni di questo modulo, e riportarlo in maniera materica nelle lampade acustiche che sono la parte verticale del progetto. Quindi l'idea era quella di creare un livello verticale e un livello orizzontale. Abbiamo messo insieme gli ambiti di attività di Miglia, che non sono solamente legati al design, perché loro sono principalmente rivenditori di Cassina, Cortona Bravo, di Italia, ma hanno anche interessi all'interno del bio e delle energie rinnovabili, quindi la sintesi diciamo, del loro business poteva essere sicuramente l'esagono. E abbiamo quindi utilizzato per colonizzare questo spazio di 320 metri quadri. Abbiamo montato interamente il progetto in fabbrica per poi smontarlo e quindi rimontarlo, avendo quindi una fase di progettazione sicuramente più lunga di quella del cantiere, come in generale è per i progetti in legno. Quindi in appena 5 giorni abbiamo montato tutto il progetto. Abbiamo prima messo lo scheletro, poi abbiamo posizionato i teli su cui adagiare la terra e il meccanismo di irrigazione. Poi abbiamo posizionato le piante, le ultime rifiniture, fino all'inaugurazione dove sono venute più di 1000 persone. Anche qui c'è il binomio dei due materiali che elencavo prima, lo fumè e il fumarino fenolico, lo fumè anche qui per i nodi che diciamo, richiamano un po' la struttura alare delle api. L'idea era quella un po' di creare un sciame di nodi, e in certo senso spegnendo i layer sembra un po' un sciame d'api. Abbiamo lavorato tantissimo con Rhino, con una lista infinita di layer. Anche i nodi non erano solamente il legno, ma erano anche il supporto delle lampade, e quindi questo nodo qui è il supporto delle gambe delle lampade, e quindi invece questo qui è il supporto della testa. E questo prima appunto fa vedere le connessioni fra la parte bassa e quella alta. Qui, piuttosto che usare Arduino, abbiamo utilizzato Makey perché volevamo aumentare diciamo, l'assetto interattivo con le persone. Rispetto ad Arduino, Makey funziona con la pelle, quindi quando si tocca un elemento si crea una differenza di potenziale e quindi si innesca un meccanismo anche qui sonoro. L'interfaccia era sempre uguale perché comunque utilizzavamo sempre Ableton. C'è stata anche grande cura del progetto paesaggistico, ovviamente sono state utilizzate più di 50 specie mediterranee. E poi questo slide fa vedere come, diciamo, c'è stata una grande attenzione progettuale che ci ha permesso di restituire quasi letteralmente il progetto dal digitale al reale. Anche qui numeri grandissimi. Questo è il video.
Sono alcuni dei concorsi vincitori, partecipanti dei concorsi, la
ricerca intensificava anche attraverso dei papers che abbiamo raccolto, chiedendo appunto di rispondere a delle domande specifiche a persone tipo Derek De Kerkhove, Michel Joachim, Eva Frank, tanti altri. Evolution ha coinvolto Google Fix, Francesco Gatti, Giacomo Costa. Il magazine, abbiamo prodotto 9 numeri, uno ogni 4 mesi. Era una rivista molto impegnativa, infatti ha avuto appunto la sua massima massimo potenziale fino al 2014, quando poi ho dovuto scegliere se fare l'editore o fare l'architetto. Soprattutto perché non avevo un layout specifico. In pratica, in base alla tematica, impaginavo tutta la rivista. Quindi se c'era la tematica di Fast Shock, aveva un layout adeguato a quella tematica e ogni articolo, ogni quasi in maniera maniacale, aveva, c'era un'associazione fortissima tra l'immagine e il testo. Sono state fatte diverse presentazioni, diverse mostre di tutto il lavoro, fino al 2014, quando la Woodbury University ci invita a Los Angeles a fare un po' una retrospettiva di tutto il lavoro svolto. E quindi noi abbiamo deciso di installare questi progetti all'interno di una piccola galleria che si rifaceva un po' ai peep show inglesi, ovvero quella modalità di spiare all'interno di una serie di cartoncini che enfatizzano la prospettiva e che quindi gli permettono in maniera analogica di creare un ambiente tridimensionale. E infatti abbiamo posizionato 9 teli che coincidevano con i 9 numeri, e quindi in maniera tale da creare questa galleria, scusate, non so cosa succede, questa galleria si va rimpicciolendo anche sempre un po' per dare un omaggio a Borghini, Galleria Spada. Allora, qui abbiamo fatto un'operazione, diciamo, molto, molto particolare, perché abbiamo ripreso tutti i concorsi, tutti i progetti, che erano circa 3.000, e li abbiamo ricategorizzati secondo un processo legato alla chimica. Quindi abbiamo scelto di associare ad ogni progetto, intanto di capire se erano dei progetti che avevano un approccio ottimista o pessimista, e questi equivalevano ai protoni. Poi il neutrone gestiva un po' l'approccio che veniva dato al progetto, quindi l'ironia o la razionalità, e poi gli elettroni, che sono i corpuscoli orbitanti attorno al nucleo, determinavano sulla base delle scelte precedenti la risposta del progetto, quindi se si descriveva una rivoluzione sociale, una megastruttura, una crisi energetica, delle catastrofi naturali, o anche, diciamo, degli approcci positivi. Quindi tutto questo ci ha permesso di creare questo schema grafico che mette insieme i 3 approcci dei progettisti, quello ottimista, quello pessimista e quello totalmente distaccato, che poi avevano delle sottocategorie appunto legate al binomio con tra protone e neutrone, ovvero un approccio ottimista razionale, ottimista ironico, spensierato, pessimista razionale, ottimista sfiduciato, e poi la serie, diciamo, di conseguenze che il progetto quindi creava, gli scenari. Questa è la grafica appunto dei temi che hanno coinvolto tutta la galleria. Questo è il giorno dell'inaugurazione. Tutta questa ricerca ci ha permesso quindi di capire, diciamo, in che modo si è passati da un approccio più positivo nel 2010 a un approccio più pessimista e distaccato nel 2014, quindi un po' anche coincideva con la crisi che si era innescata in quegli anni, e quindi l'approccio alle città, l'approccio all'architettura era sicuramente più ottimista agli inizi e più pessimista man mano che si andava avanti. City Vision nasce all'interno di FL, che è appunto il mio studio di architettura, che è stato fondato da me, Vanessa Todor, con il quale nei primi anni abbiamo fatto tantissimi concorsi. Come un po' si inizia negli studi, sicuramente l'ambito dei concorsi è quello che in realtà poi continua sempre, perché è una palestra importantissima all'interno del proprio studio. Quindi siamo passati da tantissimi concorsi, infatti quasi tutti persi, che però poi, diciamo, sicuramente danno il là dei concorsi che poi iniziano, diciamo, a inanellarsi uno dopo l'altro. Ci siamo occupati anche di interior design, soprattutto legato a dei brand legati ai loro luoghi, e quindi abbiamo creato un po' uno spazio dinamico dall'esclusione di questi luoghi. Per approcciarci invece di un progetto che verrà realizzato il prossimo anno, ovvero di una piccola spazio espositivo, galleria, per anche qui per delle creme. E quindi a Milano abbiamo creato questo pop-up store, è interamente stampato in 3D, quindi anche qui dall'esclusione, dallo specchiamento del loro logo e dal taglio dato da un piano, si va a creare questo ambiente dinamico che allo stesso tempo mette in risalto sicuramente l'aspetto dei colori delle loro creme. Questo è un progetto che inaugureremo il prossimo mese, si chiama Madama, è la qualificazione di una gioielleria a Favara. Qui abbiamo messo insieme l'idea della Madama Butterfly, ovvero del libretto di cucine del drago, perché quest'anno è il 150° anniversario dei rapporti tra Italia e Giappone. E siccome Favara è gemellata con Tokyo, quindi strano, è così, e allora abbiamo messo insieme questo contest con gli origami, e quindi abbiamo progettato questa vetrina dove c'è l'idea stilizzata di un, vedete qui, della testa di un drago con il corpo, con la coda che gira e che rigira da questa parte, e quindi con lo spazio espositivo nella parte centrale. Qui abbiamo sperimentato molto perché abbiamo progettato questa vetrina come un esoscheletro composto da 183 nodi interamente stampati in 3D e queste aste in acciaio, satinato, che appunto sono connesse, sono la parte femmina dell'innesto del nodo. E poi ci sono i pannelli di completamento che enfatizzano il concept dell'origami. Questo è il nodo. E poi con Grasshopper abbiamo creato appunto un algoritmo che permette in maniera automatica di selezionare il fil di ferro, quindi la struttura della composizione, e quindi generare automaticamente poi il nodo e le aste, altrimenti avremmo dovuto fare un lavoro normale, incredibile. Un altro progetto che inizieremo a breve sarà una cantina, questa tavola a Siracusa. L'idea è quella di creare un elemento qui, una sala degustazione che diventi un landmark per il paesaggio, ma anche appunto per la cantina stessa. E quindi l'idea, affinandosi un po' ai moduli di Bunderberg, sarà quella di creare questa pelle esterna che va a ricoprire questo spazio galleria, all'interno della quale si trova la sala degustazione. Quest'altro progetto creato per un baglio a personaggi, un spazio meraviglioso. Anche qui c'è l'idea di creare, dal pretesto di interrompere questa grondaia, e quindi renderlo l'elemento generatore di questo progetto, ovvero creare un flusso di acqua sia automatica che naturale, che vada a scorrere su questo velo e confluisca qui su una piccola fontanella. Questo velo in cemento è sostenuto da delle travi con un'ampiezza di 9 metri e mezzo che sono intrecciate perché ricordano le volte a crociera del Duomo di Custonaci. E poi l'intero parco. Il cliente è amante di parchi all'italiana, quindi l'idea è quella di creare un mimicking, quindi fra questa parte qui, dove appunto sopra verranno posizionate le strisce di verde, e il parco stesso, in maniera tale da avere anche un'integrazione maggiore tra il parco e l'architettura, in maniera che appunto da una vista aerea non si noti l'intervento. Adesso vi introduco su due progetti legati all'architettura sacra a cui sono molto affezionato. Questo qui è un progetto a cui sono arrivato secondo, è un concorso di inviti per il nuovo complesso parrocchiale di Cinisi, in provincia di Palermo. Vengo invitato sul finire del 2000. A metà del 2015, e inizio un percorso di 7 mesi in cui approccio questa tematica che avevo affrontato in una maniera diversa durante la mia tesi. E però mi ha permesso in 7 mesi di sperimentare ancora di più un approccio interdisciplinare che avevo, diciamo, acquisito tramite le architetture che vi ho raccontato prima, e quindi scalarlo a grande scala. Ho coinvolto più di 30 persone, tra consulenti e persone che mi hanno aiutato a gestire un concorso molto impegnativo che è durato 7 mesi in 2 fasi e con il quale mi sono classificato purtroppo secondo. L'idea era quella di ricreare in maniera contemporanea l'architettura arabo-normanna, quindi ispirandomi alle volte, alle cupole, soprattutto agli archi ogivali che costellano il territorio di Palermo. Ho ricreato queste 13 cupole, che si chiamano i 13 apostoli, con la cupola più grande del Gesù Redentore, e una colorazione di tutto il complesso che richiama le palmare siciliane. Ho portato questa immagine perché mi faceva piacere raccontarvi un po' anche il dietro le quinte, diciamo, di quello che avviene in un concorso. E siccome questo concorso è stato molto, molto sentito per me, sono arrivato ad un certo punto in cui non riuscivo più ad andare avanti e quindi mi trovavo un po' in uno spazio ibrido, in uno spazio bianco, cioè quasi al limite del non contegno. Allora ho pensato che se qualcosa magari non la posso disegnare, magari la posso descrivere. E quindi ho cambiato, diciamo, ambito, diciamo, di azione e mi sono scritto la storia, cioè mi sono messo a scrivere, diciamo, come mi immaginavo il progetto, come l'avrei visto, come l'avrei percorso, quali sarebbero stati gli step di progettazione. E quindi ho creato lo storyboard, che allo stesso tempo mi sarebbe servito poi per creare il video obbligatorio di 5 minuti per presentare il progetto. E quindi mi sono andato a vedere come si fa uno storyboard, un po', diciamo, non avevo le capacità illustrative tali da poterlo appunto descrivere anche in maniera grafica, quindi mi sono affidato, diciamo, a delle immagini tipo, in maniera tale da capire lo shoot, quindi il primo frame, che cosa doveva raccontare, gli effetti sonori, la tecnica, qui simulavo tipo una musica che avevo in testa, quindi poi azione, come si muove, facevo degli schemi in maniera tale da capire un po' la cronologia di costruzione del complesso.
Forse lo fai a partire da fuori, no? Da fuori un PowerPoint ci sarà.
Lo prendo da...
Qui, a Cinzei, una piccola contrada a pochi passi dal centro di Cinzei, esattamente 725 giorni fa. Thank you. della sua vita sede fu temporaneamente trasformata in un bastone parrocchiale. Poi fu il turno dell'area liturgica. E del nuovo auditorio. Al posto dei vecchi edifici nacquero un parchetto e una area ludico-educativa. Fu il turno del grande ingresso, un nuovo belvedere che si sarebbe connesso con l'intero parco sottostante. La chiesa in particolare fu concepita con un archetipo contemporaneo della tradizione architettonica siciliana. Prendendo infatti in prestito il profilo ogivale del transetto del Duomo di Monreale, fu creata la prima cupola, la prima matrice, e poi si moltiplicò con un gioco di scala per diventare la grande copertina della chiesa. Ne furono realizzate ben 10, 12 come le posti, mentre la più grande fu dedicata al Giardino del Cuore. Essendo dedicato alla Madonna, il colore interno non poteva che essere azzurro, o blu marino, proprio come alcune antiche chiese di Cinzia. La loro decorazione, invece, fu affidata alle vecchie trame di un ricamo siciliano. Un calcestruzzo appositamente studiato ci ha permesso di avere una grande quantità delle facciate, che adesso ricordano tanto le nostre giornali. Infine, 12.170 ceramiche sono state acquisizionate su tutte le pareti. Così, adesso, su una di loro, c'è anche il mio nome! D'altronde, il territorio che circonda Cinzi è pieno di riferimenti simili. Pensate che con queste caratteristiche la nostra chiesa potrebbe diventare il primo edificio religioso contemporaneo del nuovo itinerario artistico arabo normanno dell'UNESCO, insieme a Palermo, Floriano e Foggia. Ma adesso seguitemi, vi faccio fare un giro.
Quindi dopo questa delusione mi chiamo in Sicilia per fare il direttore artistico della Emilia, dove ho realizzato appunto di Rizzani. Quindi avevo deciso di mollare la scrittura per 6 mesi, cioè di fare quello. Però quando ti trovi poi alla giusta distanza delle cose, quando sei magari troppo dentro non riesci a vedere bene e quindi magari ci rimani anche troppo deluso. Invece in questo caso, mentre mi trovavo lì, ti invitano nuovamente ad un concorso per un complesso parrocchiale, questa volta di casa, con delle tempistiche assurde. Mentre lì avevo avuto 7 mesi, che è un tempo corretto per affrontare questo tipo di progettazione, qui c'erano dato solamente 1 mese. Però appunto la fortuna era che io avevo percorso tutto quel processo per 7 mesi, gli altri quasi tutti no, gli altri concorrenti, e quindi diciamo è stato, non dico semplice, ma abbastanza naturale per me appunto e quindi vi parlo appunto di questo progetto che è un altro progetto parrocchiale, questa volta Licata, in provincia di Agrigento, il cui cantiere inizierà a breve, siamo nella fase esecutiva. L'idea era quella di creare uno spazio che si connettesse completamente con la città, in questo caso eravamo molto più in periferia rispetto a Cinisi, quindi e anche perché Licata non ha tanti riferimenti storici, quindi qui ci siamo un po' affidati ad un concept che diciamo legasse la semplicità con la complessità di uno spazio avvolgente. Abbiamo fatto tantissimi modelli, tantissime prove per capire un po' quale poteva essere il modo giusto per soddisfarci. E ci siamo concentrati sull'idea di una piccola chiesa di campagna che poi richiamava anche il profilo del capannone dove si trovano loro già da 15 anni, con un ambiente avvolgente legato alle direttive del Concilio Vaticano II che suggerisce o impone di avere degli spazi più avvolgenti che sleghino soprattutto diciamo, la distanza che c'è tra il presidente, cioè tra il celebrante e tutta l'aula. E quindi, essendo diciamo, formatomi a Roma, per me insomma, il barocco romano era sicuramente l'ambiente migliore a cui rivolgermi. Partendo diciamo, appunto dall'idea del loro profilo, ho estrapolato questa piccola massa, che poi appunto è diventato l'ambiente di costruzione della stanza. Quindi da questa piccola casetta ne abbiamo girato le alette quasi come una scatola, creando queste due direttrici, che poi, dove poi gli angoli vengono rastremati, soprattutto in questa parte, perché era lo spazio più importante dove viene posizionato l'altare. E quindi questi spazi diventano dei luoghi in cui posizionare gli arredi liturgici. Questo è il complesso parrocchiale della sua interezza. L'area che è questa sono 5.000 metri quadri, mentre abbiamo l'aula liturgica, la cappella feriale, la sagrestia, la casa canonica, l'auditorium nella parte bassa e le aule di catechesi nella parte alta, per un totale di circa 2.300 metri quadri. Poi c'è tutto il parco all'esterno, anche qui c'è l'idea appunto di creare un po' delle cose di livello affettive. All'inizio siamo partiti e abbiamo vinto con un design in realtà completamente diverso. Poi la CEI ci ha costretto diciamo, a un martirio quasi di un anno e mezzo in cui abbiamo dovuto cambiare non so quante volte il progetto fino a creare uno spazio più simmetrico, perché in pratica noi eravamo legati a un'alternanza ritmica della copertura, in questo senso, che secondo loro diciamo, richiamava le cupole. Quindi in un certo senso si aspettavano che sotto ogni elemento ci fosse esattamente l'arredo liturgico, quindi il battistero, la penitenzeria, mentre per noi ogni, diciamo, ogni piccola onda era in realtà il fianco su cui posizionare gli arredi. Quindi poi abbiamo optato per un elemento comunque più simmetrico in maniera tale da eliminare le punte, ma riuscendo comunque a mantenere la pianta sia per l'aula e per tutti gli altri elementi. Quindi, tutte le chiese, nonostante questa fosse intitolata Santa Barbara, diciamo, il corpo della chiesa deve richiamare la Madonna, e quindi qui siamo ispirati diciamo, al manto della Vergine Maria che abbiamo esplicato diciamo, attraverso questa copertura che ha un'altezza di 9 metri qui su Sagrato, poi si abbassa dolcemente fino a impennarsi a 11 metri e mezzo sull'ambito presbiteriale. Queste sono alcune immagini di studio, perché sono bianche, la colorazione dell'intonaco la stiamo decidendo. Questo è lo spazio interno con un conto soffitto che ci permette di gestire tutti gli impianti e gli apparati illuminazione, questo è l'altare, questo è l'ambone dove richiedono il cielo pasquale, questa è la Vergine Maria che è una statua che loro avevano posizionata qui, il crocifisso, la sede del parroco, qui l'ingresso invece alla cappella feriale dove si intravede il tabernacolo che deve essere sempre visibile quando si entra. Qui c'è il ponte battesimale, la penitenzeria che liturgicamente possono stare diametralmente opposti, preferibilmente all'ingresso, mentre sui fianchi è posizionata la via crucis, metà da questa parte e metà da quest'altra. Questo è il battistero che consente un battesimo sia per immersione che per infusione. La penitenzeria, la via crucis, con le sedie dei concelebranti che possono essere posizionate per l'occasione. Poi per Santa Barbara le metà artistiche. Strutturalmente la chiesa funzionerà attraverso la circolazione che ci permetterà quindi di velocizzare i tempi di costruzione e quindi attraverso questa maglia strutturale, quelle blu che poi sono consolidate dalle verdi con delle travi di bordo che circolano lungo tutto il perimetro, appunto sarà possibile poi rivestire tutta la struttura attraverso dei pacchetti di copertura e di pareti che permetteranno poi di avere un bilanciamento termico controllato. Ci siamo affidati pure a dei consulenti acustici perché l'acustica è la parte più importante all'interno di una chiesa, quindi è fondamentale curare questo aspetto. Prima di avvicinarci verso l'ultima parte, mi è venuto in mente di inserire questa citazione, è un post che ho postato su Instagram qui un mese fa quando sono stato invitato dal Festival New Generation qui a Roma, e che un po' legava tutto quello di cui ho parlato prima con quello che vi racconterò adesso. In pratica mi avevano chiesto di creare un vocabolario urbano scegliendo una parola, e io ne scelsi due, scelsi Siri e Cutting, perché secondo me questo binomio di parole creavano sicuramente un dialogo fra la vocazione, diciamo, di una città storica verso cioè l'attitudine di una città storica con la sua vocazione futura. E soprattutto mi rimandava a dei meccanismi legali o paralegali che oggi sono sicuramente importanti per cercare un po' di sradicare quello che è un po' l'impasto che viviamo all'interno delle nostre città. Poi frequentando, comunque vivendo spesso Favara, per me diciamo, il meccanismo che la Far Cultural Park ha innescato è sempre un po' al limite tra la legalità e la paralegalità, perché spesso non si può fare diciamo, tutto assolutamente in maniera diciamo, legale, ma si devono fare delle iniziative che comunque vengono poi magari legalizzate, ma che iniziano sicuramente un mezzo. E Malala Yousafzai è sicuramente una ragazza che è stata premiata con il premio Nobel per le sue parole legate all'educazione. Per quello vi racconterò appunto della scuola di architettura per bambini, si chiama SU, è una scuola interdisciplinare anche questa, perché si chiama scuola di architettura, ma una scuola di architettura non in senso letterale, perché all'interno della SU insegniamo architettura, insegniamo musica, si parla degli orti, facciamo un po' diciamo, degli ambiti che vi ho parlato prima. Questa qui è stata rivestita lo scorso anno da Guglielmino, che è un'azienda di Catania che si occupa di terra cruda, quindi loro si occupano di terra cruda e colciopesto e hanno decorato le pareti del padiglione del Marocco all'Expo. Questa è la Far Cultural Park, la scuola ha sede qui dentro, siamo all'interno dei sette cortili, il centro storico di Favara, è un ambiente molto dinamico, ha innescato un meccanismo di rigenerazione delle persone talmente forte che poi espanse all'interno della città, facendo passare la città da zero turisti nel 2010 a quasi 100.000 turisti nel 2017. È un ambiente che cambia sempre ogni anno, quindi ogni anno appunto è l'occasione soprattutto del 25 giugno che è la festa della Farm. Quasi tutte le pareti cambiano vita e quindi artisti da tutto il mondo vengono per riconfigurare lo spazio. La scuola d'architettura appunto ci sono attività legate all'urbanistica, all'architettura alla milenia, alla costruzione soprattutto di comunità, perché il senso di questa scuola è quello di creare un po' dei cittadini più consapevoli, dei piccoli cittadini che poi non debbano ripercorrere gli stessi errori dei propri genitori e dei propri nonni. La scuola trae ispirazione da Sofujimoto, sempre per questo. all'interno della scuola c'è il semicondatore, Andrea Bartoli e Florinda Saieva, e poi c'è un comitato scientifico composto da Maurizio Carta, da Francesco Giotta e da Marco Imperatori, che è del Politecnico di Milano, che appunto patrocina da 2 anni la scuola. Tra lezioni di urbanistica, lezioni di 3D, lezioni di architettura confiabile, lezioni sul colore, sulla realizzazione di piccoli tavolini. L'anno scorso abbiamo pure fatto un'onda ispirata appunto al Giappone attraverso il posizionamento di moduli origami 3D ingigantiti che i bambini hanno con cura realizzato, che poi sono stati accostati per ricreare questa onda che richiama un po' la onda di onde di Kusai. Quest'anno abbiamo avuto anche Mario Cucinella, saremo alla prossima Biennale dell'Architettura di Venezia. Oltre a Navrao ha deciso di dedicare questo progetto alla scuola e quindi ha creato queste 3 poltrone. Sono in edizione limitata, stanno facendo un tour internazionale che porterà la scuola prima a Londra, poi a Shanghai, poi a Parigi, Milano, New York e Favara. E il ricavato, una parte ricavato di queste vendite verrà appunto donato alla scuola.
Sì, sono stati grandiosi. Adesso non avete detto per chiudere il
tutto il mondo.
Della Sud di quest'anno ha avuto un bel successo perché adesso abbiamo quasi 30 bambini ai limiti diciamo di tolleranza di questa scuola, perché comunque insegnare ai bambini è sicuramente molto molto difficile, impegnativo, e farlo diciamo anche in una modalità da dopo scuola, perché le lezioni si tengono ogni venerdì, la scuola è iniziata il giorno 13 e sarà attiva fino al 22 giugno attraverso un programma che ho appositamente diciamo tarato per portare i bambini all'interno di dinamiche innovative legate appunto a una sensibilizzazione dei bambini verso i riguardi della propria città. Nel secondo trimestre in particolare, dopo un primo trimestre di progettazione, ci sarà un secondo trimestre legato alla tecnologia, quindi i bambini saranno immersi all'interno di lezioni molto, molto impegnative, anche molto importanti, legate alla progettazione di droni, all'utilizzo di Arduino, alla realtà aumentata, alla stampa 3D, all'utilizzo della gaming all'interno delle proprie città. 300 km ogni venerdì col padre per arrivare a Spallata e assistere alle lezioni di lassù. Di sua iniziativa parlavamo così in una pausa del fatto che avremmo utilizzato Minecraft come meccanismo di progettazione nel secondo trimestre. Ha cominciato a riprogettare, a progettare la palma attraverso Minecraft.
Sì.
Quindi la parete colorata che vedevate prima, quella che lui ha identificato qui, qui è la tribuna dove si tengono le lezioni teoriche dei bambini, qui è la sua cuccia, che dice lui, che è anche scritta qui, e qui ci sono diciamo, spaccato dei piani della parte della scuola. L'idea appunto di quest'anno era quella di utilizzare l'hacking come meccanismo di rompere un po' all'interno della città per insegnare delle dinamiche nuove. Quindi è un meccanismo buono, l'hacker fondamentalmente è qualcuno che viene forzato spesso a fare delle cose che magari non vorrebbe, però diciamo di base comunque qualcuno che agisce all'interno della città con un potere virtuoso. Quindi la tematica nuova di quest'anno si chiama proprio città, è legata appunto a un modo di gestire la città attraverso 32 lezioni che svolgeranno la nostra settimana. L'idea è quella di giocare sull'idea della costruzione, quindi di costruire cittadini migliori, non costruire necessariamente architettura o massa all'interno della propria città. E il programma appunto si svolge in tre trimestri, il primo si sta sviluppando adesso, sta terminando adesso, si chiama Co-Visuality, ed è legato alle nuove modalità abitative, poi ci sarà il secondo legato al motion technology, alla tecnologia empatica, e il terzo legato all'hackeraggio civico, ma più a una fase esecutiva di un progetto installativo che vogliamo realizzare, far progettare proprio dai bambini. A fianco diciamo, a una parte teorica a misura di bambino che gli insegnanti, i docenti si confrontano poi successivamente con gli adulti e quindi restituiscono diciamo, due livelli di presentazione in cui appunto si crea una sinergia perfetta fra adulto e bambino. Adesso abbiamo ultimato la parte di analogic, adesso ci saranno i margini che sono uno studio di architettura molto sperimentale di Milano che fa base adesso a Palermo, perché a Palermo ci sarà manifesta, quindi c'è un fermento culturale. E quindi, come dicevo prima, la lezione si svolge in giornata, dalle 15.30 alle 13 c'è la parte introduttiva di presentazione di teoria in cui si introduce poi il laboratorio, il laboratorio dura 90 minuti e poi la parte più bella è la restituzione che fanno i bambini. I bambini poi alla fine del laboratorio hanno la loro piccola architettura, il loro piccolo lavoro ed è bello vedere il modo in cui restituiscono il progetto perché si parlano sempre di giardini pubblici, di spazi urbani, cioè non parlano più di cemento, quindi stanno cominciando ad assimilare dei meccanismi che appunto poi verranno enfatizzati successivamente quando cresceranno e che magari appunto innescheranno dei meccanismi virtuosi che cambieranno il volto della propria città. Questo è il primo trimestre, il secondo trimestre lo stiamo appunto programmando, adesso ci sono delle tematiche tipo che stiamo anche valutando insieme agli altri di Barcellona che ci darà la conferma di essere con noi tutto febbraio. E poi nella parte invece esecutiva impareranno a conoscere i materiali con i quali realizzeranno la loro architettura installativa e unite insieme magari a delle tecnologie che possono amplificare l'aspetto funzionale di questa architettura e poi diciamo passare un po' alle dinamiche che connettono questa architettura con la città, legata anche a meccanismi che possono interessare anche l'economia, i loro modi di rapportarsi con la città, il blockchain, il bitcoin, i social media per la città. Quindi il progetto di fine anno sarà, l'ambizione sarà quella di creare una politica di responsive architecture, quindi un'architettura che possa rispondere politicamente al contesto e quindi essere un'architettura reattiva, un'architettura interattiva e mobile, che poi vogliamo posizionare fuori dai tre cortili in maniera tale che questo spazio diventi anche un nuovo landmark per la città di Paola. Credo di aver finito, quindi vi ringrazio per la
Allora, siediti tra noi perché adesso, se vuoi, tirate sulle, vediamo la luce del tramonto, un po' nebbioso. Vuole venire qui, Francesco, prendiamo una sedia, andiamo. Abbiamo delle sedie libere in fondo, sì. Ce la facciamo adesso a Francesco. Aspetta, pure prendete una sedia, prego. Allora, siamo questa grande fortuna di aver avuto questa cosa. Adesso sono pronte delle domande, quindi dialoghiamo e ti ringraziamo tutti di questo intervento. Devo dire, è stato abbastanza emozionante quello che tu hai fatto, non soltanto perché sei partito con il tema dell'architettura emotiva, no? Della città, su questo, ma diciamo, hai toccato molti, molti punti sensibili in questa presentazione. Questa è una cosa importante. Io immagino che questa scuola di architettura dovrebbe essere un po' come nella Repubblica Popolare Cinese. Cioè, ogni tanto forse sarebbe il caso che anche i nostri dottorandi o anche i nostri docenti dovrebbero venire a fare un periodo in questa scuola, perché l'aggiornamento culturale, l'aggiornamento tecnologico, l'aggiornamento su quello che succede attorno a noi, le sfide, sono cose che devono essere sempre nel patrimonio comunque di chi fa ricerche e di chi insegna. Non c'è niente di peggio di fossilizzarsi su alcune cose che si sono imparate 5, 10, 20 anni fa. Bisogna sempre avere un poco il coraggio di rimettersi in gioco. Io, nella prefazione del libro di Decker Cove del 2001, io ho scritto Nuove Pubertà. Avere il coraggio di avere nuove pubertà davanti a noi. Se perdiamo questa forza, perdiamo un aspetto chiave della ricerca. E secondo me questa tua lezione deve averci messo un po' in crisi in questo senso, perché sarà veramente importante. Ti ringraziamo di questo. Poi devo dire una cosa dal punto di vista personale, per me è anche molto emozionante vedere questo, perché alla base del lavoro della collana della rivoluzione informatica nell'architettura è il filo rosso che ha legato un po' tante cose della collana, è il concetto di interattività. Il concetto di interattività è il catalizzatore, è il modo di far comprendere come una nuova soggettività consentita dai nuovi media tocca tanti livelli. Tocca i livelli più profondi del mondo informatico, tocca i punti più importanti della socializzazione, e tocca anche un livello estetico che poi è molto importante, no? Come c'è anche una nuova estetica legata al concetto di interattività. E quindi, come dire, avendo immaginato queste cose, ancora prima che in realtà esistessero, perché io ho cominciato a scrivere nel 98, forse tu non eri neanche studente, nel 98, il primo anno, io ricordo dei primi segnali di queste cose arrivavano proprio da Roma 3. E io, stranamente, perché a quei tempi io firmavo le prefazioni con la mia email, era già un fatto rivoluzionario, questo un po', con i social, ma il fatto di firmare la prefazione con l'email, addirittura in quei tempi c'era Uniroma, si chiama Axrama Uniroma, andate a vedere questo strano cosa, e arrivavano dei segnali proprio da Roma. E ricordo che una delle prime installazioni interattive fatte da un giovane architetto italiano era proprio Gatti, con cui tu hai lavorato, forse hai collaborato anche ad una delle prime realizzazioni interattive molto belle, una sorta di lo ricordo vagamente, non ricordo se era a Firenze o era altro. Quindi, come dire, per me vedere questo lavoro in questa sede, che poi non ricordavo tutte queste implicazioni, no, della cosa, è particolarmente ricco, perché l'architettura in realtà è anche un complotto, anzi un buon modo per pensare che cos'è l'architettura è dire che è un complotto. L'architettura è un complotto, cioè sono tante cose che vanno insieme al sistema con un fine che in realtà ha in testa l'architetto, sebbene tenga un po' con le carte coperte e mostrarne soltanto alcune, ma anche questa lecture è stato un bel complotto, diciamo la verità, no? Tante cose sono rientrate in varie maniere, quindi noi, io ti ringrazio molto, è stato veramente molto apprezzabile. Tutto quello che noi facciamo avrà ricadute pubblicistiche, quindi questa tesi, questa tua lecture sarà tradotta, diventerà un corposo capitolo, che ovviamente tu rivedrai, approverai, eccetera, ma tutto questo lavoro è, diciamo, una prima fase delle cose, quindi cominciate a immaginare che cosa vorrà dire anche tradurre queste lecture dei capitoli, perché tradurre una lecture è un lavoro, diventano delle cose grosse, diciamo, no? Questo qua, questo spettacolo mi ha portato per questo, questo è un lavoro che abbiamo fatto proprio sulla base di tre lecture e poi tutto un lavoro di compendio, no? Questa è una lecture proprio di Franciosini, di Giovanna, no? È la mia piccolina. E quindi ci sarà un proseguo. Allora, detto questo, adesso abbiamo 10 minuti, un quarto d'ora per interloquire un po' con te, lascio la parola a tutti, a cominciare dalle persone che avevano preparato le domande. Presentatevi rapidamente e poi prego.
Io sono Isabella Zaccagnini, sono al primo anno di dottorato. Allora, io in verità sono adesso proprio così, sinceramente non sono contento, ma arrivo presto e dai. Sono tra il commentato e il perplesso, nel senso che allora proviamo a fare questa introduzione, nel senso che in verità io nasco in una generazione che forse ha masticato la questione dell'interattività fin da quando, diciamo, fin da quando ancora si ferma al latte, e in questo senso ho difficoltà a riuscire a vedere così tanto il futuro, soprattutto della legato del recupero di una condizione umana, di una natura umana primordiale, legato rispetto all'interattività e quindi anche alla virtualità. Perciò non so se mi sto spiegando bene. Diciamo, ecco, quello, la domanda un po' potrebbe essere queste operazioni, come ad esempio sono i progetti di Wunderbach e di Sentotto, mi è venuto in mente il manifesto del terzo paesaggio di Gilles Clément. Forse non hanno al loro interno anche un po' il rischio di togliere spazio a quelli che dovrebbero essere considerati come beni naturali, e che al momento, cioè, diciamo che manca un po' il culto del vuoto dentro le città, inteso come vuoto proprio naturale, e il fatto di andarla ad occupare con operazioni architettoniche che però comunque rientrano in un discorso di artificialità, non ha in sé anche il seme un po' il rischio di non autorizzare poi questo vuoto, che, cioè, penso anche al bosco verticale di Boerio. E sarei anche interessata a sapere il tuo parere riguardo di questa operazione. Ecco, io l'ho formulata malissimo, ma no, un po' per l'emozione, perché okay. È un argomento spinoso, però ecco.
Bene.
Io sono Roberto Germanotto, intanto sono contento per vari motivi. Uno, per la conterraneità e per il fatto di vedere realizzato in Sicilia qualcosa, cioè vedere proprio un movimento verso un qualcosa che non sia quello che si è visto in Sicilia per tanti anni e che ancora purtroppo in Sicilia si percepisce. E anche questo fondamento sull'educazione civica, sul ritorno all'insegnamento dell'educazione civica, reintroducendola anche in queste con diverse azioni, con diverse forze, possono essere quelle dell'architettura, del ritornare ad attenzionare la natura, a ritornare proprio a interfacciarsi con la natura. Quindi questo intanto è un grande passo. Poi ho due domande. La prima è come nasce l'esperienza della Parma, abbiamo visto quella della scuola, di architettura, ma anche della Parma, Favara, come le difficoltà di gestire e di progettare anche un qualcosa di questo, di questa consistenza, con queste intenzioni in un ambiente che è Favara, ma anche in generale Sicilia. E se pensi che se questa della Parma, l'esperienza della Parma in un altro posto, sempre in Italia, oltre alla replicabilità, che è un discorso che penso sia, concordiamo sul fatto che sia fattibile, anche la più o meno, ma se qual è stata la difficoltà in Sicilia di realizzarlo in Sicilia, questo progetto, con tutte poi le intenzioni che ci sono all'interno, la scuola, tutto il resto. E poi anche come si lega questo con una volontà più ampia che quella della città emozionale, quindi se quello può essere poi un nucleo propulsore e generatore di queste dinamiche che attivano la città emozionale.
Okay. Prego, a te.
Io avrei una domanda. Allora, intanto grazie per l'organizzazione, è stato molto importante. Due cose, molte conosciamo già il progetto, altre no, per esempio non ero molto informato sulla scuola, mi sembra un progetto divertentissimo. Una battuta con i miei, che non è parlare del positivismo, oggi tu fai i sindacati, io ho paura che domani entri la poesia, qua a un certo punto non resistiamo. Una domanda un po' più architettonica, diciamo, più sul versante di progettazione. Io mi occupo di biomedica, come disse per sé l'Australia, quindi anche un po' in questa tasca di ricerca che è digitale e naturale nel senso di processi algoritmici. Tu hai parlato, se non sbaglio, di un collaboratore con l'IA di Barcellona, allora sono la frontiera del biodigital. Mi ricordo di aver letto quando certamente si dividono alcuni scritti di Mattia del Campo, se non mi sbaglio, anche lui, diciamo, un po' un campione del biodigital contro l'architetto. Il futuro dell'architettura, secondo te, va più verso il digital o va più verso l'integrazione di processi o verso una naturalità totale? Qual è la direzione, diciamo, per semplificare facciamo queste tre, ma
sì.
Sì.
Okay.
Sì, sì, sì,
sono
nel simposio, sono nel simposio.
Che diciamo che la condizione organica
siamo
una totale impiego di materiale
naturale,
la invece è una quella che
Sì, se vuoi, se ti fa piacere, sì, guardavo
se
ti fa piacere, ciao, siamo al dipartimento, al terzo piano. Ciao, ciao. Ci sono altre curiosità, interventi, prego. Alla fine, ecco perché ti ho dato la carta e la penna. Avevo capito che te memorizzavi, però io sono arrivato a supporto. Prego, prego.
Siamo in Italia Romano, sono anch'io al primo anno come loro, di differenza, non so come c'è.
Ti chiami?
Italia Romano. Mi raccomando un attimo questa domanda, non conoscevo la società della Parma, l'avevo visto un po' insieme, però prima di l'organizzazione di questo simposio non conoscevo le vostre attività e i vostri progetti. E insomma, mi sono fatto un po' di là guardando questa presentazione, però vorrei capire meglio, magari insieme un po' meglio che c'è. L'impressione che ho avuto io è che nonostante ci sia questo altro lato di interattività, la presenza molto forte, ma anche tecnologie informatiche all'interno dei vostri progetti, in realtà, e non so se tu dici che ami anche la tecnologia, ed è molto il fatto che per voi la tecnologia è un po' uno strumento, e proprio in quanto strumento non permette la realizzazione di un'idea, però anche vedendo un po' il progetto, hai dimostrato molto male il progetto dei singoli nodi, realizzativi che poi vengono montati a mano, sui giornalmente, ecco, in realtà le tecnologie informatiche forse non possono essere un sostituto completo, no? Di certe pratiche quasi artigianali per fare architettura. Allora, questa
Sì.
E sto affrontando il tema della città accessibile per l'inclusione, avevo visto sono stati di alcune persone riguardanti il paesaggio sonoro, come anche fatto vedere in un esempio, e mi chiedevo come vedi questa città emozionale integrata a una città consolidata e storica, cioè le cose possono appunto combaciare, incontrarsi, o sono sperimentazioni magari che solo dalla presentazione.
Bene, altri? Volentieri.
No, fate pure qualche domanda cattiva, vi prego.
Ci sarai tu per questo.
Poi voglio una domanda, ma porre dei problemi.
No, io devo dire, no, questo veramente mi fa piacere dirti che è stata contributo veramente e mi fa piacere proprio personalmente dirti che è evidente che dietro c'è una persona ricchissima in termini proprio di esperienza e di sguardo sulle cose, che veramente c'è proprio una molteplicità di contenuti, anche molto diversi tra loro, e in tutte le cose che fa si vede tutta l'esperienza alle spalle, anche molto variegata. Cioè a volte ritorna alla tua formazione, a volte te ne allontani. È bello proprio il processo creativo che si vede dietro, l'astuzia di alcune cose. E poi lo stile è assolutamente... ho pensato moltissimo allo stile. Faccio proprio i miei complimenti personali, l'approccio. Perché sono all'inizio, ma posso essere interessati per un
altro. No, grazie, certo.
No, una cosa che volevo chiedere, io non ho capito benissimo all'inizio, cioè a monte dentro il processo, perché poi c'è stata una spiegazione molto divulgata sui prodotti, no? su alcuni risultati, a partire da una riflessione con cui tu hai cominciato e che mi è sfuggita un pochino. Cioè il fatto proprio dell'architettura emozionale, no? Tutto parte da lì, poi in fondo il presupposto iniziale è quello. E quando hai illustrato gli strumenti, no? A un certo punto hai detto si potrebbe quasi fare un piano regolatore alternativo, non mi ricordo come la chiamavi, la mappa emozionale.
Sì, piano regolatore emozionale. Sì.
Piano regolatore emozionale che si faceva attraverso uno strumento che misurerebbe le reazioni emotive, se non ho capito male, delle persone che vivono la città. Giusto?
Sì, una sinergia tra quello strumento e diciamo, quello, il bioscan, che diciamo, regola la biodiversità.
Sì.
Riconosce la biodiversità all'interno della città, quindi mischiando queste due tipologie.
Però misura diciamo, la reazione dell'uomo all'interno di uno spazio fisico,
sì.
Non so come dire,
sì.
È giusto, no? Più o meno.
Esatto.
E io poi non ho capito, cioè, diciamo, rispetto a questo risultato che tu ottieni da questa strumentazione, questa cosa poi ti serve in realtà per localizzare i nuovi interventi? Anche perché appunto la questione è in realtà diciamo è proprio la città fisica a provocare quella reazione, non so come dire, tu la prendi come come dato rispetto al quale agire, ma di fatto diciamo che il fatto costruito è a monte allo stesso tempo di quella reazione emotiva,
volevo capire la terapeutica di questo
reazione, esatto,
adesso risponderà, è chiarissimo. Prego, Renato, volevi
una domanda cattiva.
Prego.
Non è una domanda, sono delle considerazioni che vorrei fare intorno a questa presentazione. La prima che vorrei fare è questa: il livello di scientificità della cosa che si sta proponendo. Quando si fa riferimento appunto alla nostra disciplina, al nostro mestiere che è l'architettura. Allora, si parla di città emozionale, ma l'emozione di chi? Chi è che legittima la tecnologia, il fatto che noi valutiamo dentro un tessuto qual è la parte dove si procura un'emozione più intensa rispetto a un'altra, ma poi l'emozione di chi? Di un intellettuale, di un bambino, di un operaio, di una casalinga, eccetera, eccetera. Per cui mi sembra che i livelli di scientificità di queste cose sono zero. La cosa invece interessante, che apprezzo molto, è il fatto che voi vi impegnate per fare delle cose, perciò vi buttate dentro la realtà e fate delle cose che poi, come dire, sono più o meno discutibili, però le fate. E devo dire anche, apprezzando pure, il fatto che siete riusciti a costruire intorno a questi eventi una, come dire, credibilità che ha anche un valore, come dire, politico. Cioè questa credibilità anche la politica in qualche modo è riuscita in qualche modo a farvi sua. Con una sorta di però sospetto. Cioè queste cose che si propongono sono intanto delle forme che riducono la città a una sorta di cosmesi. L'architettura a una sorta di installazione. Infatti si fanno sempre queste cose qua. Cioè si riduce l'architettura e si depotenzia l'architettura rispetto a quella forza che dovrebbe avere di trasformare il mondo, io esagero chiaramente, ma di trasformare la città, ma di trasformare anche una piccola parte della città. E poi l'altra cosa che voglio, come dire, precisare, quella bambina che chiude gli occhi e guarda quel muro scortecciato e rimane scandalizzata, ma quella è la bellezza delle città siciliane. Ma come si fa a pensare che poi aprendo gli occhi si vede questo muro leccato, lucidato, pulito, eccetera, eccetera, e si perde invece quel mondo che è straordinario, che fa proprio la bellezza delle città siciliane. Mi sorprende il fatto che questa dimensione, come dire, mistificante di proporre la realtà delle città siciliane è fatta proprio da un siciliano. Il siciliano, io so benissimo che tu capisci qual è la bellezza di quel muro scortecciato, però non puoi fare poi un video, è l'altra cosa che voglio un po' segnalare. Non si può ridurre l'architettura, capisco la dimensione pubblicistica, lo spot, il livello della comunicazione di cui tutti dobbiamo aderire perché dobbiamo, come dire, vendere il nostro prodotto, però non si può ridurre l'architettura e la presentazione dell'architettura a un fumetto. Questa è una cosa che secondo me pure non è scientifica. Noi dobbiamo disegnare l'architettura e pensare l'architettura scientificamente e dobbiamo pensare a come rappresentarla e raccontarla con gli strumenti e le modalità che, come dire, che fanno dell'architettura una scrittura specifica, altrimenti facciamo altre cose. Un'ultima considerazione entrando nel merito proprio dell'architettura proposta. Ma come si può proporre una chiesa fatta d'acciaio che ha queste onde che poi quando guarda la sua immagine sembra fatta di materia piena come se fosse roccia scolpita? Dov'è la scientificità, ma anche direi quella legittimazione teorica di cui l'architettura ha bisogno? Ecco, io questo mondo qua lo combatto violentemente, fortemente. Io mi ribello e mi infastidisco quando vedo queste cose, perché riconosco, come dire, il fatto, e sarò forse anche ideologico, che queste cose qua sono vincenti e passano dentro la società e passano dentro la politica, perché appunto non spostano di un millimetro le condizioni reali della nostra città e della nostra architettura. E soprattutto sono organica un disegno che è quello di annientare l'architettura, depotenziarla completamente. Victor Hugo diceva alla soglia dell'Ottocento, quando diceva che già nell'Ottocento l'architettura era destinata a morire, che l'architettura ha scolpito i secoli. Noi siamo in una condizione in cui l'abbiamo dismessa e non facciamo altro che continuare con questo disegno. Io mi auguro che dentro il dottorato invece si faccia un ribaltamento di queste cose qua.
D'accordo, è una chiara posizione. Sì, certo, facciamo altri 4-5 minuti anche per non ritardare troppo. No, facciamo considerare che poi abbiamo una sessione di tavola rotonda in cui possiamo continuare. Adesso prendiamo altre due domande, due brevi interventi e poi diamo la possibilità ovviamente di chiudere a Francesco.
Complimenti ovviamente per il coraggio e la coerenza, perché si vede a prescindere dal giudizio che si può fare dell'architettura del comune che c'è una dimensione narrativa, cioè c'è una coerenza estrema che forse è sfruttato un'occasione per mettere a sistema tutto come detto all'inizio, no? Quindi hai tracciato un quadro che ha veramente una sua coerenza, ripeto. E poi sono curioso perché anch'io, come ho detto, sono legato alla terra da cui proviene, in modo molto viscerale. Quindi non per proseguire la puntata del professor Paternotte, ma mi chiedo, è curioso come chi emigra dalla Sicilia e poi si stanzia altrove, sembra quasi proprio un'esigenza viscerale di liberarsi da alcuni cliché legati alla Sicilia stessa, mentre io, che invece ho origine in Sicilia, non ho sempre vissuto fuori, sono molto legato proprio a queste atmosfere di cui parlava il professor Pazzerno, cioè tu hai proprio girato le spalle a quella che è la tradizione più felice, che non mi trovo d'accordo con Roberto, che sono, anzi, poi tu ne hai parlato parte, quindi sembrava fatto stare quello lì, cioè in Sicilia sono nati nel secondo decennio del Novecento forse gli architetti più interessanti del panorama attuale, ne abbiamo tantissimi, secondo me la scuola tra Catania e Siracusa è una delle più presenti e più capaci oggi in Italia di difendere il fare architettonico nel nostro paese. Quindi come ti poni tu la domanda, arrivo appunto di fronte a una scuola secondo me eccezionale, che è quella dei vari, non so, adesso possiamo citare, non so,
Culotta, Leone, Latina.
Sì, senza andare, ma volevo dire anche Leone, cercare la Grazia, ci sono, cioè, c'è una scena veramente attiva. E non sei l'unico che lo fa, perché in realtà anche a M3, che tu hai citato, non so bene, i ragazzi tutti e tre sono venuti a Roma o sono analogici, avete tutti questa tendenza invece un po' a ibridare il vostro linguaggio. Cioè, siete tutti molto bianchi, molto fluidi, anche la chiesa di AM3 è una chiesa molto poco siciliana, ma dico forse recentemente la tua, si allontana tantissimo dalla tradizione siciliana, forse la prima lo era, quella che non hai vinto, l'altra per poco, quindi ti chiedevo insomma.
Bene, d'accordo, ci sono altri interventi. Io, Matteo, poi ho una risposta per te sul problema della pulizia, che quando arriva la pulizia. La vuoi adesso o la vuoi a inizio tavola rotonda?
A inizio tavola
rotonda. Faccio
pensare allora un saluto e un complimento a questo simposio.
Ciao Roberto.
Ciao a tutti. Renato, ho sentito qualcosa che hai detto, sebbene fuori contesto perché sono arrivato poco fa, condivido completamente. Quindi mi sembra che Kenya, almeno in questo momento attuale, di battuti, sia importante.
Bene,
bravi.
Ok, Francesco, a te la parola, vogliamo accendere anche la luce, volevi una cosa anche tu. Ok, allora tu e poi chiama lui, perché non possiamo ritardare troppo la tavola rotonda.
Allora Francesco, io torno a tre buoni, quindi in primo ti faccio i complimenti sia.
Allora l'abbiamo fatta?
Sì.
Punto. Quella era anche la notizia che volevo essere sicuro che fosse arrivata.
Siamo ancora siete
tutti al corrente. Ciao, allora, io purtroppo scappo di qua e di là, si devono approvare i finanziamenti per le relazioni internazionali. Sto
allora, prego.
Bravo. Arrivederci.
Allora,
ciao Renato.
Tanto complimenti ancora per il talento, per i contenuti, anche come è sottolineato, per la coerenza della narrazione che ci porti, che implica un percorso personale di ricerca che tocca il progetto e l'insegnamento. Quello che ti voglio chiedere io è fondamentalmente, noi oggi abbiamo dibattuto sulla necessità di una precisione all'interno della ricerca e didattica dell'architettura per trasmettere contenuti, ovvero nel senso che le parole hanno un loro peso, soprattutto quando si insegna la trasmissibilità dei contenuti passa soprattutto per una precisione del vocabolario. Quindi io ti chiedo, come si insegna architettura ai bambini? Perché sappiamo che i bambini sono in realtà recettivi in un modo incredibile, qualsiasi cosa gli si propone, loro sono sempre entusiasti, vengono coinvolti, ma sono anche tra i più critici, cioè nel senso, come si può strutturare un vocabolario per insegnare l'architettura ai bambini, che in realtà sono i primi che, passatemi il termine, non freghi, perché nel momento in cui loro accettano una sfida, sono anche i primi, nel momento in cui c'è una non precisione dei contenuti che si trasmettono, a dire no, a me questa cosa non mi suona, non mi torna. Quindi ti domando, come si insegna architettura ai bambini?
Bene, allora, a te.
Allora, dato che 10 minuti...
Certo, vediamo qui, vediamo tranquillamente.
Allora, inizierei dall'inizio della mia presentazione, sì. Nel senso che la schermata che ho fatto vedere all'inizio racconta un po' il mio percorso, quello che mi è stato trasmesso dall'università che ho frequentato, dal metodo, che sicuramente non è mai all'interno delle università italiane complete. e che quindi, diciamo, secondo me va rinvigorito in maniera urgente, sia che lo si faccia in una maniera, da un punto di vista amministrativo, diciamo, strutturato, sia che magari i professori, magari come Antonino Saggio, lo facciano in una maniera personale. Quindi il mio percorso universitario e poi professionale è sicuramente particolare e è diverso rispetto a tanti altri, perché io credo in un modo di fare architettura che sia una commissione di tante cose, partire dalle proprie passioni e inserirle all'interno, diciamo, del tecnicismo e della professionalità che ognuno di noi, che ognuno di noi ha, e poi trovare un modo personale che non è necessariamente una metodologia, non è necessariamente qualcosa di scritto, qualcosa di parametrizzato, di scientifico. L'architettura è sempre stata qualcosa di libero, cioè è sempre stata qualcosa, cioè è sempre stata libera, non ha mai avuto degli schemi ricorrenti, qualcosa che possa identificare, diciamo, e dire che quella è un'architettura e invece quell'altra no. Quindi io credo che ognuno di noi abbia un modo personale di intendere l'architettura, che poi lo riversi all'interno della propria professione, ripercorrendo magari dei meccanismi o dei percorsi che sono stati fatti all'inizio, che poi ripercorrono alla fine e che poi probabilmente si invertono per ritornare di nuovo all'inizio. Il modo in cui poi si comunica l'architettura, soprattutto oggi, diciamo, non credo abbia nessun tipo di, appunto, di freno, non credo debba avere nessun tipo di freno, perché io posso raccontare un'architettura con un cubetto oppure la posso comunicare con un esecutivo. La cosa, diciamo, la so fare in entrambi i modi e quindi scelgo di farla con il cubetto. Anche perché facendo poi un lavoro parallelo con i bambini, penso che ci sia bisogno di un ritorno alla pubertà, come dicevamo prima, anche per gli adulti, e magari cercare appunto di recuperare quel modo di fare architettura che era, diciamo, sicuramente molto più comunicativo, perché se penso alla scuola olandese, alla scuola danese, alla scuola in generale del nord Europa, penso a qualcosa in cui realmente si passa da una rappresentazione molto semplice a qualcosa di esecutivo e realizzativo in una maniera molto naturale e anche molto straniante, che è bello. Per quanto riguarda, diciamo, quello che diceva Renato, non so se sei stato a Favara o se hai pienamente la consapevolezza di quello che è quella città. Quell'edificio che abbiamo fatto vedere è un edificio abusivo, quindi partiamo anche da questo concetto e dal fatto che non è un edificio sicuramente apprezzabile, o anche se fosse un edificio abusivo, potrebbe esserlo, ma secondo me non ha quelle caratteristiche, quindi lo abbiamo utilizzato come pretesto per far vedere, diciamo, in che modo ovviamente si può trasformare qualcosa che è oggettivamente brutto in qualcosa che è bello. Non avendo, diciamo, un panorama di architetture adeguato, abbiamo scelto quell'architettura bianca perché comunque a noi interessava trasmettere l'idea, non ci interessa, diciamo, trasmettere letteralmente, diciamo, quello che devi, perché noi non imponiamo nulla, non ti devo dire io come devi fare architettura, ti sto insegnando un metodo o un modo in cui farti capire che da una cosa brutta si passa a una cosa semplice. Poi l'architettura è sicuramente una questione di budget, quindi spesso devi prendere delle scelte, perché comunque quella scelta ti fa risparmiare e ti permette anche di gestire delle tempistiche che ti impongono, per cui la matericità che un'architettura può avere la si può ricreare sicuramente in tanti modi. Pensare alle cattedrali di Hugo o alle grandi architetture storiche, è impensabile fare dei paragoni con le architetture contemporanee, sia in termini di tempi che in termini di costi, per cui è ovvio che si deve ricorrere a dei meccanismi diversi per comunque cercare di ricreare quello che è la tua idea iniziale. La chiesa di Licata poi è una cosa, diciamo, a parte, perché, diciamo, ancora non l'abbiamo definita al massimo, quindi le immagini bianche che avete visto, così l'ho anche detto, diciamo, sono delle fasi di lavorazione, perché adesso inizieremo l'esecutivo, quindi tutte le scelte più importanti si faranno adesso, soprattutto legate alla necessità di ricollegarci a quella che è la tradizione siciliana e che avevo già enunciato all'interno della Chiesa di Cinisi, e che è una cosa fondamentale ovviamente da fare. I ragazzi di AM3 o di Analogic penso che anche loro faranno un processo di questo tipo, e sicuramente diciamo il progetto di concorso è sempre qualcosa in continua evoluzione che non ha nulla a che fare con il progetto che verrà realizzato. E, in generale, poi credo appunto fortemente in un'architettura interdisciplinare, per cui il mio percorso si è raccontato attraverso una fase di sperimentazione che poi io sono, diciamo, cerco di scalare a macroscala quando mi confronto poi con architetture più grandi. Quindi l'attenzione che posso avere, diciamo, ai meccanismi di interazione, poi io non necessariamente la traspongo in chiave letterale anche ovviamente all'interno di una chiesa, ma mi serve per capire magari quella metodologia, quel meccanismo che io poi interiorizzo e che poi rileggo in una maniera diversa in base, diciamo, all'elemento architettonico, certo, che tratto. Poi per quanto riguarda, diciamo, l'architettura interattiva, no, come mezzo, quello, diciamo, è un quelle architetture che ho mostrato sono solamente degli elementi temporanei, sono degli elementi che si vanno a posizionare all'interno della città per cercare di stimolare comunque le persone che vivono in un contesto a volte straniante. La Sicilia è fatta di posti fantastici quando sono curati, ma posti di merda, come Favara, quando sono dei posti abbandonati o stuprati comunque dalla mafia, dall'abusivismo, dalla negligenza, da persone che se ne fregano, e non penso sia, penso sia fondamentale impattare forte e farlo immediatamente all'interno delle proprie città, non aspettando necessariamente che ti diano il permesso per posizionare un'installazione e poi te la chiudono perché hai installato due architetture installative all'interno di alcuni cortili dove prima c'erano solamente drogati. Per me non è una colpa appunto fare questo tipo di cose perché mi rendono soddisfatto di quello che faccio, di quello che facciamo come comunità, perché comunque lo facciamo, e sicuramente non è bello nemmeno, diciamo, aspettare che ti diano l'occasione o il permesso necessariamente di farlo, perché c'è un'urgenza incredibile di fare quello che per esempio stiamo facendo a Favara. Favara è un'occasione unica che si è provato negli anni a ripetere, si è provato tanto attraverso altre persone che ci hanno, diciamo, che hanno avuto la volontà di riproporre questo progetto letteralmente, ma la differenza nei progetti la fanno poi le persone. A Favara c'è un mecenate che si chiama Andrea Bartoli ed è un notaio, come raccontava Antonino, è una persona che ha scelto di non andare a vivere a Parigi, di non comprarsi la casa al mare, e ha investito una quantità esosa di soldi ogni anno per creare questo sogno di vita, un progetto per le proprie figlie e per la comunità di Favara. Quindi se voi vi immaginate Favara senza la Farm Cultural Park, sappiate che oggi sarebbe all'onore delle cronache per casi di mafia, per abusivismo edilizio. Da quando c'è questo progetto, può piacere o meno, è un progetto che comunque ha bloccato quel flusso di quelle dinamiche, diciamo, cattive, e comunque ha iniziato a che ora si stanno concretizzando attraverso la scuola d'architettura per bambini, che è sicuramente il progetto più importante della Farm, perché dopo aver rigenerato gli adulti che hanno comunque i propri limiti, perché chi cresce con delle convinzioni, con delle abitudini, è difficile che si possano snaturare quelle abitudini. Quindi abbiamo capito che fondamentalmente dovevamo ripartire da casa, e quindi ripartire dai bambini. Insegnare ai bambini è molto complicato perché appunto i bambini sono ormai super stimolati, quindi c'è un calo di attenzione in generale quando vanno a scuola rispetto alla loro quotidianità, ai loro pomeriggi con la tecnologia, per cui è molto complesso riuscire ad attirare la, propria, la loro attenzione. Però diciamo, notiamo che appunto attraverso una mediazione tra un programma di studi che non ha a che fare solamente con il ritaglio di carta, ma ha a che fare anche con dinamiche che legano la parte analogica dell'insegnamento con quella digitale, si possa traghettare il bambino verso un tipo di educazione che è sicuramente più contemporaneo e che in generale ci dovrebbe essere anche nelle università, perché credo che appunto una a qualsiasi livello, a qualsiasi, cioè se immaginate adesso una quante mostre noiose si vedono in giro, quante mostre che sono solamente dei quadri appesi si possono vedere in giro e che avrebbero la necessità di essere più interattive, di essere più empatiche, di generare più emozioni, no? E l'emozione poi è qualcosa che non ha non ha una forma. Cioè l'emozione la si può ritrovare in, a qualsiasi livello, qualsiasi, con qualsiasi tipo di professione o di professionalità. Quindi quello che noi abbiamo fatto per esempio con questi progetti installativi e il riscontro che ne abbiamo avuto sia con i miei progetti Senza Orto, Wunderbach e Zigizaghi che con la Farm, sono dei riscontri veri. Cioè noi diciamo, non ci avvaliamo di riscontri necessariamente scientifici perché non abbiamo le forze e non abbiamo nemmeno il tempo di avere questi riscontri scientifici. I nostri riscontri sono riscontri umani, sono riscontri di persone cioè, che comunque vedi, cioè, nelle quali vedi un cambiamento vero e proprio. C'è un ragazzo all'interno della scuola, si chiama Lorenzo, il padre è stato in carcere per diversi anni, un ragazzo che senza la scuola sarebbe stato destinato a un'infanzia infelice o a crescere ancora peggio, adesso è uno dei migliori studenti e quindi per noi il riscontro scientifico è quello. E, poi Matteo mi diceva invece della mia idea di architettura nelle tre categorie.
Beh, ho anche una categoria completamente diversa, se si vuole, sì. Sono le tre che mi sono venute.
Ma fondamentalmente credo che non ci sia necessariamente una categoria da dare all'architettura del futuro, perché come spesso si vede l'architettura spesso va tanto avanti ma poi deve necessariamente tornare indietro per cercare di far assimilare quei contenuti per cui magari le persone non sono pronte ad assimilare, per cui credo che ci siano dei momenti in cui magari spingere l'acceleratore in uno di quei tre settori e altri invece in cui decelerare. E quindi credo che quei tre settori in generale un po' saranno sempre la mediazione tra quella che è l'architettura diciamo contemporanea o del momento in cui viviamo. E, per riallacciarmi invece a Isabella, quello che diceva, appunto che diciamo un po' quello che sto dicendo a Matteo, essendo comunque appunto degli elementi installativi, la parte interattiva di quel tipo di architettura serve come strumento per trasmettere un determinato approccio o una didattica. Infatti la tecnologia a noi serve per utilizzare la musica come meccanismo di mediazione per trasmettere quello che è appunto il concetto di un orto interattivo, quello che è il concetto di entomologia o quello che è il concetto di rigenerazione urbana.
È una traduzione, è una traduzione.
Mentre Irene, cosa mi diceva?
Della componente anche artigianale, cioè la tecnologia che è uno strumento che permette di realizzare l'idea.
Sì, appunto. Cioè per noi cioè, sarebbe indifferente, ovviamente la tecnologia la usiamo in maniera sapiente, in maniera consapevole, non ne abusiamo ma la utilizziamo in maniera certamente necessaria per semplificare il lavoro, cioè non è uno strumento che si sostituisce alla progettazione, è uno strumento che semplifica delle modalità progettuali e che comunque manteniamo sempre a un livello diciamo umano o comunque all'interno di un certo confine.
Penso di... Bene, grazie. imparato la memoria.
Io non pensavo che tu dovevi costruire la cattedrale Notre Dame de Paris.
Una memoria veramente notevole, tra l'altro, abbastanza.
No, però è iniziata la comunicazione.
Ah, è l'architettura. Vabbè, dopo a questo punto. Allora, diamo il via all'ultima sessione di questa giornata, in cui alcuni di questi temi ritorneranno, altri si intrecciano con quelli precedenti. Innanzitutto, alla tavola rotonda abbiamo Orazio, aveva detto che sarebbe venuto, ma forse non ce la farà. Abbiamo il professor Lucio Altarelli, che tra l'altro ha un'attinenza con alcuni dei tuoi temi, perché per molti anni ha diretto il nostro corso di laurea sull'allestimento, multimedialità, eccetera, ed è tutto una pura coincidenza. E poi abbiamo il professor Renato Parteno, perché ha già parlato, e il professor Grimaldi, è qui con noi, che lavora anche molto nei temi dell'allestimento, dell'architettura degli interni. Poi abbiamo Valerio Perna, che introdurrà la tematica di cui noi trattiamo e degli interventi programmati degli altri dottorandi. Il tema di cui noi parliamo, introdotto più specificamente dopo, è il tema della professionalità della ricerca. Che cosa intendiamo dire con professionalità della ricerca? Naturalmente ognuno dirà un po' il proprio punto di vista, è quello che gli sta a cuore dire, e tu introdurrai. Però, come promesso, un piccolissimo, brevissimo citazione iniziale a proposito della tua sfida, perché tu hai detto, ma quando arriva la polizia? Lui ha parlato di hacker. Io nella mia collana ho fatto un libro che si chiama Stanze Ribelli, ed c'è anche questo filone. Io sono amico, non conosco il famoso notaio di Favara, ma sono amico del cuore, posso dire, di Antonio Presti, che, come sapete tutti benissimo, è stato perseguitato, condannato ripetutamente per avere creato delle opere d'arte abusive, tra virgolette, dal punto di vista dell'ufficialità. Allora, vi volevo leggere una citazione di Aldo Capitini. Chi non sa che Aldo Capitini, nel nostro gergo, è un buco nero. Dice Aldo Capitini nel 1956: ci sarebbe poi da dire di quei nemici della cultura che sono talvolta le persone colte stesse, quando, per conformismo ai potenti, per utilità di carriera o per vanità, per acquisto di agio personale o per paura, si astraggono dalla vita di tutti, dalle lotte, perciò è libero e giusto, dove che sia, e scelgono invece una forma evasiva o una forma retorica e ritardataria della cultura, una forma ritardataria della cultura, che sono tradimenti della vera cultura, la quale va avanti e promuove, mai soddisfatta, ulteriori aperture e rinnovamenti. E se gli uomini colti, per decenni e decenni, in una società come la nostra, non hanno che sono tradimenti della vera cultura, la quale va avanti e promuove, mai soddisfatta, ulteriori aperture e rinnovamenti. E se gli uomini colti, per decenni e decenni, in una società come la nostra, non hanno mai visto i poliziotti venire nella propria casa, debbono fare un attento esame di coscienza per cercare i propri peccati, se non altro di inerzia, di viltà, di chiusura. Aldo Capitini, 1958. Prego, Valerio.
Benissimo. Allora, introduco quello che è il tema della giornata con un piccolo abstract che cerca un po' di puntualizzare alcuni dei topic che si spera verranno discussi. L'idea di libertà è uno dei concetti fondamentali che guidano da sempre la ricerca scientifica, e l'importanza del loro legame è sancito anche legislativamente dall'articolo 33 della Costituzione. Libertà di ricercare, di esplorare e conoscere sono però azioni che non possano esulare dall'idea che esista
un'etica, una serie di comportamenti e codici collettivamente condivisi che guidino i rapporti tra chi fa ricerca e regolino le modalità di trasmissione dei risultati prodotti. Non può esistere quindi libertà, diritto e presupposto fondamentale della scienza senza responsabilità delle proprie azioni, che significa trasparenza e condivisione del proprio operare. Ciò che si vuole mettere in luce è quindi l'importanza fondamentale di un'etica della ricerca, che possa garantire sia l'oggettività dei propri risultati, tramite il corretto utilizzo delle fonti e del lavoro della comunità di cui si è parte, e allo stesso tempo regoli i rapporti con il mondo esterno, al fine della legittimazione del proprio operare. Se la libertà è così preziosa e allo stesso tempo vitale per un ricercatore, dobbiamo interrogarci su come essere sicuri di riuscire sempre a rispettarne i confini, in un contratto sociale dove il lavoro di ciascuno dipende dall'affidabilità e dalla trasparenza di quello altrui.
Allora, questo è il tema professionalità della ricerca, che ovviamente tocca limitatamente anche questo ultimo intervento, ma oggi abbiamo discusso della tua tesi sulla Svezia, sugli nuovi interventi in Svezia, abbiamo soprattutto discusso della scrittura del progetto, ricordatevi, con il professor Piero Rossi, abbiamo parlato di vari aspetti legati alla questione della scrittura e della ricerca, e abbiamo parlato a lungo del libro del professor Carpenzano, che ha questo come obiettivo, e quindi è un filo che in qualche maniera lega questi vari ambienti. Adesso ognuno degli intervenuti può declinare il tema come vuole, iniziando come vuole. Non so se vogliamo andare in ordine alfabetico, Lucio, vuoi cominciare tu? Volentieri, se cominci tu ci fai la cortesia.
Io devo dire che ho apprezzato molto il programma di io mi rifaccio alle parole di questo Hartman. Io penso che professionalità della ricerca significhi, è stato usato il termine, condivido, etica della ricerca, oppure serietà della ricerca. Ecco, secondo me si risponde a questo quesito, a questo problema, interrogandosi a che cosa serve la tesi di ricerca. Sicuramente alcuni dei temi sono stati affrontati in queste due giornate trascorse, per cui è facile che io ripeta cose che sono state già dette. Ecco, per me questo interrogativo si risponde attraverso tre aspetti, tre requisiti. Uno è che secondo me il luogo del dottorato di ricerca è riuscire a fare una sintesi dei saperi rispetto a una didattica che invece propone, a torto o a ragione, secondo me spesso a torto, una separazione di saperi. A questo si aggiunge anche un'organizzazione della classe docente per ICAR che risponde unicamente a elementi, diciamo così, concorsuali, ma fa perdere di vista, secondo me, l'unità di ricerca che dovrebbe essere quella del progetto di architettura, e che collaborano tutti, secondo me, nessuno è escluso da questa, diciamo così, finalità. Devo dire anche l'attuale assetto di questa facoltà per dipartimenti, in assenza di un consiglio di facoltà, io trovo che anche questo va nel verso di un eccesso di frammentazione. Io mi ricordo quando c'era un consiglio di facoltà, meno male si dibattevano i destini di questa facoltà e gli ambiti dell'ottica ragionale. Adesso questi incontri non ci saranno più, perché ormai i consigli di facoltà sono gestiti dalla giunta e quindi non hanno quella centralità che era anche per me, che ero, quando ero un giovane ricercatore, era anche una palestra di confronto al largo spettro. Ecco, secondo me la tesi di dottorato dovrebbe fare una sintesi di quello che fino adesso è stato in maniera troppo, diciamo così, frammentata. Devo dire che il nostro dottorato ha questa impossibilità di sapere, ma non credo che tutti i dottorati abbiano questa politica. L'altro aspetto che se io leggo la tesi di dottorato, io comunque devo capire qual è la personalità dell'architetto che ha scritto la tesi, devo capire qual è il suo essere progettivo. Anche una tesi di natura storica, che io penso che non c'è Antonello,
dovrebbe saper arrivare.
Questa impostazione, anche una tesi storica che sarebbe quella che non ha più implicazione diretta con la composizione, secondo me è anche una tesi storica all'obbligo di far capire la personalità dell'architetto che ha scelto quel tema, perché la scelta e quali sono le sinergie che pone tra la sua contemporaneità e invece la scelta di tipo storico. Se io leggo una tesi di dottorato e non capisco che tipo di progettista ho, penso che chi ha scritto quella tesi di dottorato abbia perso 3 anni, perché se non ha approfondito il suo essere progettista, l'architetto progettista, anche che cos'è questa cosa? È una sorta di elaborazione di un tipo troppo scollegato. La terza elemento è che spesso quando si compila la tesi di dottorato si tende a essere, come dire, brillanti. Si chiude nel proprio studio e si fa una tesi che in cucina è anche quello di essere brillante e originale. Tutto va bene fino a un certo punto. Secondo me non è questa la finalità. La finalità prevalente è di riconoscersi come comunità di ricercatori. Che significa questo? Significa 2 aspetti. Uno è che uno deve capire che quella tesi del dottorato deve alimentare una comunità scientifica, quindi si porta in confronto anche di lavori, diciamo così, pregressi, con il quale confrontarsi. Per cui il primo aspetto è la conoscenza a livello nazionale e a livello europeo di quanto è stato fatto fino adesso. Questo è molto variabile, molto facile oggi, perché tutte le tesi di dottorato sono in inglese, quindi questo è quanto di più facile. Però io alludevo ad un'altra questione, cioè quello di porsi come comunità. Forse come comunità, avere il senso della comunità significa favorire gli scambi tra ricercatori attraverso alcune strutture che sarebbe importante fondare, che potrebbe essere una rivista, potrebbe essere un sito, ma non necessariamente gestiti dalla docenza, autoprodotti dagli stessi dottorati, non attraverso meccanismi di vigilanza, ma attraverso meccanismi spontanei che oggi sono favoriti dal social, sono favoriti da tanti meccanismi. Penso che su questo si potrebbe lavorare di più proprio per un confronto che però dovrebbe venire dal basso. C'è stata a suo tempo una rivista che si occupava di dottorato, però quella era molto rigidamente sorvegliata. Mi piacerebbe invece un meccanismo spontaneo di aggregazione di congiunte, più che altro, siccome abbiamo parlato di etica, in questo senso di appartenere a comunità scientifica, il che significa non solo un confronto serato per evitare copione, per evitare cose che, ma un'idea di dottorato, un piccolo mattoncino che costruisce questa comunità scientifica di sapere. Sono, secondo me, le 3 cose di cui forse avete anche dibattuto e forse non ho detto cose.
No, hai posto degli elementi nuovi molto importanti, secondo me. Queste 2 parole sono molto importanti. E, vogliamo seguire un ordine alfabetico oppure avete qualcuno vuole legarsi direttamente? Vuoi andare tu, Andrea?
Allora, intanto chiedo scusa perché non mi ero preparato, nel senso che sono, diciamo, io domani dovrò intervenire, credo, sulla terza ultima sessione. Però naturalmente non mi nascondo. Sono molto d'accordo con Lucio, cioè, sono le cose che ha detto Lucio sono le cose che penso anch'io. Che cos'è una tesi di dottorato? Qual è la dimensione scientifica e professionale della ricerca? Domanda alla quale probabilmente noi ci troviamo un po' più di difficoltà rispetto ad altre discipline, perché appunto se tu vai a vedere una tesi di dottorato in un corso di laurea in medicina o in fisica, è proprio quello che diceva Lucio, cioè il contributo di una tesi di dottorato è anche un micro mattoncino che si aggiunge all'interno di un percorso già tracciato e che va a costruire, no, una linea di ricerca normalmente molto, molto corposa e molto consistente. Il nostro approccio come architetti è sempre invece molto più legato alla dimensione personale. Cioè l'architetto è per antonomasia il creativo, l'architetto è colui il quale immagina, no, prefigura. È anche un po' questo quello che diceva Lucio, anche qui però è vero, insomma, la tesi di dottorato a cosa ti serve? Oltre a dare il contributo alla disciplina, no? Dare un contributo utile anche ai tuoi colleghi, ti serve anche a capire cosa sei, che animale sei, ti serve a capire, a proposito, io anch'io ho apprezzato il contributo di Francesco Lipari, perché mi sembra di ritrovare nel suo, in quello che lui ci ha presentato, quindi l'applicazione di un metodo, cioè lo studio non è un qualche cosa che si diciamo, mantiene all'interno di una che produce un bel libro da mettere dentro la libreria, ma lo studio e la ricerca nel campo architettonico è qualche cosa che deve in qualche modo sempre influenzare poi la nostra prassi. La dimensione della ricerca teorica, in quanto architetti, dovrebbe sempre poi precipitare nelle prassi. Una cosa che vorrei dire domani, parlando appunto di lavoro, no? E quindi forse sto anticipando qualche cosa che avrei detto domani, però anche qui il dottorato non si deve fare soltanto perché poi si spera di entrare dentro, diciamo, l'università, cosa che tra l'altro non so nemmeno se augurarvi la possibilità di entrare dentro questa persona, capisco che come detto, cosa tra l'altro molto difficile, ma il dottorato, la ricerca di dottorato è 3 anni del dottorato, dovrebbero servirvi poi ad essere degli architetti migliori. Che razza di architetto, come diceva Lucio, sei, no? Che architetto vuoi essere? Cos'è che realmente ti interessa? Quindi non del dubbio che c'è questa dimensione di ricerca personale, no? Certo, l'esito dovrebbe poi produrre qualcosa utile, non soltanto, diciamo, al percorso psicanalitico dell'architetto che si sta formando, ma anche al consesso disciplinare, che in questo nostro contributo dovrebbe trovare qualcosa di interessante, di oggettivamente utilizzabile come contributo. E questo non sempre si ritrova nelle tesi di dottorato, nel senso che questo contributo effettivamente a volte rischia di diventare un percorso troppo personale e troppo poco attento a quali sono i problemi della contemporaneità, quali sono, diciamo, i dati oggettivi che sono sul tavolo, e appunto partendo da un'analisi molto, molto puntuale e precisa di questi elementi, tentare di dare un contributo secondo naturalmente le nostre capacità. Sempre, ripeto, sempre perdere di vista il fatto che siamo degli architetti, come tali io credo che abbiamo una grande responsabilità anche per recuperare quella dimensione positiva, di bellezza che queste nostre città spesso perdono, anche facendo delle operazioni un po' sovversive, perché effettivamente oggigiorno, vista la situazione socio-economica nella quale noi ci muoviamo, bisogna avere un grande coraggio, un grande amore per l'essere umano, per la città, per fare gli architetti. Ora so che Filippo Lambertucci ieri è stato, credo, parte
con noi,
del corso, non so se cosa avete parlato.
Abbiamo parlato di ricerca didattica in particolare.
Ricerca didattica, ma anche questo è un dato che forse sarà più interessante a dibattere domani.
Bene, d'accordo.
Mi fermo qua allora.
Sì, prego Renato.
Ecco.
Io sì. Voglio aggiungere altre rapide considerazioni e anche delle preoccupazioni. Io penso che una delle vocazioni del sapere che ruota intorno all'architettura, o del sapere dell'architettura, quella di correre il rischio sempre di disperdersi. Noi abbiamo sempre detto, sappiamo tutti, che l'architettura è una disciplina ibrida, è una disciplina che contiene dentro di sé tantissime altre cose. Lo sappiamo da tanto tempo, lo diceva pure Vitruvio, se leggete alcune pagine di Vitruvio, dice proprio queste cose. Per cui c'è il rischio che, vuol dire, si innesti dentro l'esercizio e la pratica del sapere intorno all'architettura una sorta di movimento che tende in qualche modo a disperdere questo sapere in un miriade di rivoli che vanno dalla sociologia all'antropologia a questioni specificatamente tecniche o al contrario a questioni di natura economica eccetera eccetera, per come dire, è un sapere che è molto sottoposto a pressioni che vanno da tutte le parti e che, come dire, storicamente è sempre successo che, come dire, l'architettura, come dire, corre sempre sistematicamente il rischio di dispersione. Io penso che invece in una scuola di dottorato, nella consapevolezza di questo pericolo, dovremmo in qualche modo cercare di, come dire, tutte le risorse, le energie, in qualche modo farle convergere verso quegli nodi o noccioli teorici, pratici, che fanno, come dire, ci danno la possibilità di identificare che cos'è veramente l'architettura. Quindi lo sforzo dovrebbe essere quello di, come dire, sfrondare tutto ciò che è inessenziale e convergere le risorse e le energie verso ciò che è il vero nocciolo duro che ci permette di identificare l'architettura come un corpus disciplinare riconoscibile. Io penso che dentro questo nocciolo duro una delle questioni fondamentali che deve affrontare un dottorato è il problema del linguaggio. Noi dobbiamo, secondo me, centrare la nostra attenzione su che cos'è, come si scrive l'architettura e come è fatta la sua forma, e innescare tutti quei processi conoscitivi che ci permettono intanto di capire come è fatta e come è fatta nella contemporaneità, e poi, se ci si riesce, capire anche come, per esempio, è il nostro desiderio rispetto alla forma dell'architettura, per esempio, potrebbe anche essere questa cosa qua. Ma perché dico questo? Dico questo anche perché c'è un altro problema grossissimo che secondo me un dottorato certo dovrebbe fare, ed è quello di, come dire, attivare, come dire, una conoscenza critica rispetto alla realtà in cui si vive dal punto di vista culturale nell'architettura. Cioè, io penso che oggi viviamo una particolare condizione in cui non esiste più la critica, cioè tutto ciò che viene fatto è tutto legittimo. Ecco, io penso che questo qua è anche un modo per, come dire, disperdere l'architettura, per in qualche modo distruggere. Io penso invece che bisogna, rispetto alla contemporaneità, elaborare un punto di vista critico sull'architettura, la sua scrittura, che cosa si produce eccetera, e poi in funzione di questo punto di vista critico, che deve essere anche teoricamente sostenuto, attivare tutte quelle procedure che permettono, come dire, di ragionare sulla nuova, il rinnovamento della sua scrittura. E io la critica penso debba partire da alcune condizioni che sono, come dire, noi siamo oggi testimoni. Una condizione è che l'architettura oggi è diventata appunto transitoria e caduca. Dobbiamo riflettere se questa qua è una condizione, come dire, necessaria, oppure è una condizione che deve essere criticata. Un'altra è l'architettura che non ha più un luogo, no? Dobbiamo capire se l'architettura deve continuare ad avere un luogo perché è radicata in qualche modo nella terra, oppure l'architettura ha come riferimento figurativo altri mondi che sono, non so, altri spazi, altre realtà, eccetera, eccetera. L'altro problema è capire se l'architettura deve essere a tutti i costi originale, cioè se deve essere sempre una sorta di, come dire, inseguimento continuo della novità, se questa è la sua finalità oppure no. E se l'architettura deve continuare ad essere, come mi sembra da un po' di anni a questa parte, essere una sorta di intrattenimento dentro, come dire, la dimensione mediatica delle immagini, e se invece l'architettura non deve essere qualcosa che è pensata per, come dire, modificare la realtà e rendere questa realtà, diciamo, più accessibile e più, diciamo, compatibile con le esigenze di chi l'abita. E vorrei anche concludere questa mia riflessione su una serie di problemi che secondo me i dottori dovrebbero, anche all'interno di questa, come dire, possibilità di elaborare un punto di vista critico sulla realtà contemporanea, su una sorta di conflitti che sono innescati dentro la nostra cultura architettonica. Il primo è, per esempio, complessità contro semplicità. Oggi tutti i pensieri intorno all'architettura parlano di complessità, si parla di problema, di progetto complesso, eccetera, come se la complessità fosse, come dire, il destino dell'architettura. Io vi vorrei interrogare se invece non c'è un modo diverso di interpretare la complessità e che non sia paradossalmente un progetto semplice forse il più complesso. L'altro punto è la prassi contro la teoria. Ecco, capire se per esempio tutte queste procedure che hanno molto a che fare con un impegno sociale, per cui è incredibilmente apprezzabile, non sia però un aspetto che non è specificatamente, come dire, riguarda l'architettura e il suo statuto e i suoi codici, ma è un'attività ai lati che si fa dell'architettura, ma non sono questioni specifiche dell'architettura. Per cui c'è oggi in effetti una sorta di primato della prassi rispetto alla teoria. Io penso invece è necessario che ci sia una coerenza tra la teoria e la prassi, per cui è importante formulare anche alcuni aspetti di carattere teorico per poi sostenere le azioni che noi facciamo. L'altra questione è l'effimero contro il durevole, questo è un altro problema. Cioè l'architettura è qualcosa che dura oppure no? Questo ce lo dobbiamo dire, perché se pensiamo che l'architettura debba ridursi a una sorta di installazione continua, significa qualcosa. Se invece pensiamo che l'architettura deve ospitare dentro generazioni che nel tempo si modificano e cambiano, eccetera, dobbiamo pensare che deve durare qualcosa, perché anche la sua forma e la sua immagine deve in qualche modo aderire a questa temporalità che è diversa. L'altra contraddizione c'è tra paesaggio e città. Oggi si parla di paesaggio, non si parla più di città. Io vorrei che si ritornasse a parlare di città, basta con questo paesaggio. Il paesaggio, dico, sono proprio estremo, il paesaggio non esiste, è chiaro. Il paesaggio non lo progettiamo, qua si parla di progetto di paesaggio, ma chi progetta il paesaggio? Il paesaggio non si progetta, il paesaggio si fa in centinaia di anni, il progetto si fa in un segmento microscopico rispetto al tempo e l'evoluzione di un territorio che può diventare paesaggio, e non entro nel merito su come un territorio può diventare paesaggio. Noi possiamo con le nostre architetture introdurre qualche elemento, alludere a qualche possibilità, se siamo fortunati e se siamo bravi, a promuovere un territorio a paesaggio, ma se siamo appunto bravi. L'altro punto ancora è scultura contro architettura. Oggi le architetture sono tutte sculture, sono tutte opere autografiche, che si autogratificano per la loro bellezza, per il loro successo, eccetera, eccetera. Ecco, io penso che l'architettura si deve spogliare, più è architettura se più si spoglia di questa dimensione autografica, paradossalmente. L'altra contraddizione è geografia contro la storia. Noi vediamo tutte architetture che rinunciano di avere una loro, come dire, legittimità recuperata attraverso, per esempio, i processi della storia e si legittimano, per esempio, per delle forme che assumono appunto i caratteri di una sorta di geografia artificiale. Noi dobbiamo capire se questo non è un modo per deresponsabilizzarsi, cioè fare in modo che qualcuno stamattina parlava del bosco di Boeri, no? Che cos'è il bosco di Boeri se non una sorta di geografia fatta di alberi che ha una connotazione che serve per nascondere in qualche modo l'architettura in maniera mistificante, eccetera. Dobbiamo capire se l'architettura deve tornare a parlare, diciamo, della sua storia, in qualche modo, non in maniera mimetica, eccetera, ma in maniera, come dire, anche conflittuale con la storia, oppure no. L'altro aspetto è l'alterità contro l'identità. Tutti quanti ci muoviamo a trovare sempre soluzioni nuove, sempre alternative nuove, l'innovazione tecnologica e cambiare continuamente. Ecco, dobbiamo capire se questa sorta di ricerca continua dell'alterità non sia un modo per cancellare completamente quelle che sono, secondo me, i noccioli centrali come dire, che danno poi l'identità al sapere architettonico. L'altro aspetto ancora è l'immateriale contro il materiale. Lui faceva riferimento, per esempio, alla bruttezza di questo muro scortecciato. C'è un bellissimo passo, ti invito a leggere, di Luigi Moretti, in cui nella rivista Spazio parla della bellezza della modanature e parla proprio dei muri scortecciati che hanno dei livelli, come dire, di astrazione di bellezza straordinaria. Quindi noi dovremmo essere capaci di vedere proprio come vibra la luce su questo muro scortecciato.
Io ti invito anche a leggere meno e a venire più in Sicilia a vedere.
Guarda, io in Sicilia la conosco benissimo, perché ho studiato a Reggio Calabria, ho fatto una tesi di laurea in Sicilia a Stellinunto, ho fatto dei seminari di progettazione a Gibellina quando tu ancora forse dovevi nascere, non solo, ma ultimamente, qualche anno fa, ho fatto un altro seminario a Chiaromonte Gulti, dove sono come la Sicilia. No, chiudo con l'ultima cosa, i non luoghi contro i luoghi. Chiaro? I non luoghi contro i luoghi. Oggi tutti parlano di non luoghi, noi dobbiamo ripensare di nuovo, evidentemente, alla centralità dei luoghi, e l'architettura deve essere fatta per i luoghi.
Allora, adesso è arrivata la professoressa Antonella Greco, che è, diciamo, un poco paracadutata in questa situazione, e io immagino immagino un poco di difficoltà, e quindi, diciamo, adesso vediamo un poco come poter condire un tuo possibile intervento, forse con un raccordo mio a questo punto, e poi diamo a te qualche altra parola e poi chiudiamo meno tardi di ieri. Io direi come programma di non trattenerci oltre le sei.
Comunque io ho sentito Renato che ha detto delle cose interessanti, appunto mi riconosco perché conosco un pezzo di fabbrica. Non lo so, oggi lo spunto può essere questo. Oggi il mio studente di primo semestre, di primo anno di ministro, mi ha portato un altro dicendo, vedi tutte queste belle cose di cui alcune lei ce le ha fatte vedere, che era un po' la Disneyland che diceva lui, cioè il riempire un po' il mondo nomadicamente di queste sculture, installazioni, le chiamate installazione continua. Ecco, a me dispiace perché alcune delle installazioni continue sono state apprezzabili, sono state interessanti, sono interessanti. Mi sembra però che lasci spazio questo tipo di approccio a un approccio totalmente critico e non storico. Mi faccio la storica, infatti sono un po' paracadutata in questo seminario, Antonino lo diceva prima.
Per i tempi, arriva la mano Giulia, credo molto meno.
Effettivamente è tutta l'avanguardia, l'avanguardia alla fine della storia, dopo un periodo di recupero storicista bruttissimo, devo dire, tutta questa roba, questa installazione continua pone dei problemi. Sono d'accordo nei problemi perché cioè, quando uno analizza, parlo dal mio punto di vista di storico, quando analizza un oggetto architettonico lo inserisce in un contesto culturale, ecco, e possibilmente in una scia anche formale, stilistica, un approccio linguistico. Qui è abbastanza impossibile. Cioè si dice che la tecnologia ha fatto veramente tutto e poi, nel senso che aiuta, è un mezzo, non assolutamente un fine, ma poi non si possono fare analisi giusto all'interno delle poetiche di ciascun architetto che fa queste grandi installazioni, perché poi, come succede per l'arte, i grandi architetti fanno magnifiche installazioni, gli architetti un po' meno bravi ne fanno pessime. Diciamo che il mondo adesso è tutto pieno di queste grandi installazioni, però mi ricordo anche le due ultime biennali, che sono state quella dei Colas e quella ultima della Ravenna, in cui il problema dell'abitare, della fisicità delle persone, anche nell'autocostruzione, in qualche modo, viene posto. Quindi di nuovo si ricomincia a pensare più che a vedere. Ecco, diciamo che io mi sento in un momento storico dove forse c'è bisogno di pensare, di teorizzare, cioè di ritornare a quei fondamentali teorici di cui parlava Renato e non solamente lui, quindi mi conosco per questo. Per il resto sono pienamente d'accordo, poi sappiamo la citazione di Luigi Moretti, che non so quanto si adatti al mondo scortecciato siciliano di cui parlava lei.
No.
È una persona, ecco.
Sì.
parlavamo in merito.
Certo, la modanatura diciamo che ha poco della scorrecciatura dell'autocostruito, come i capitelli sono molto diversi da quei ferri che ci invadevano in Calabria, ci facevano pensare ai capitelli, nuovi capitelli, i tristi capitelli ionici di quell'epoca. Non lo so, l'approccio è molto difficile, per uno storico è ancora più difficile, perché non lo so, io credo che si possa parlare fino agli anni 70 di un approccio che guardi la storia e il contesto, il resto è pura critica, adesso si può fare solo della critica di questa, che è anche divertente, io non tolgo nulla la critica, ma se sei zeli esce fuori una cosa straordinaria, se non sei zeli esce fuori una cosa superficiale, forse inutile. Credo che più di questo,
bene.
Essendo arrivati in finale,
volevo dire delle cose.
Sì.
Allora, qui parlo con un ruolo istituzionale, fino adesso diciamo, ho parlato anche da compagno di viaggio, da scuola di Atene, ho detto in maniera molto brillante il nostro direttore oggi, adesso parlo invece come ruolo istituzionale, e cioè come coordinatore di un dottorato di ricerca in composizione architettonica, come il più importante probabilmente dottorato in composizione architettonica d'Italia, che investe una serie di questioni estremamente importanti che noi abbiamo attraversato in questa giornata e in cui la parola professionalità della ricerca è un poco la chiave. Quindi un poco riassumo alcune cose dette, altre le dico dal punto di vista istituzionale, di chi ha il compito di dare diciamo, delle linee in qualche modo di indirizzo e che le ha tenute negli ultimi sei anni di conduzione e di coordinamento di questo progetto. Quindi cerchiamo di andare un attimo con ordine, toccando alcuni punti molto importanti che sono stati detti. Innanzitutto io ho molto apprezzato l'intervento di Altarelli, perché ha detto delle cose molto importanti, a mio avviso, che vorrò rifare entrare in gioco in maniera potente, e cioè quando lui ha parlato del senso di comunità, di un livello di lavoro anche condiviso, di creazione di comunità condivisa, ed è un aspetto molto importante, secondo me, su cui noi possiamo spingere, e che io voglio spingere ancora in questo periodo. E in cui in qualche maniera questa forma a simposio, questi tre giorni, sono una manifestazione concreta, come ti ringrazio tu hai capito. Poi un altro aspetto importante, sempre dell'intervento di Altarelli, è stato quando lui ha detto, un po' tra virgolette, voglio capire che razza di architetto c'è dietro questa diciamo dissertazione o questo lavoro. Questo è un altro aspetto interessante, riesce in maniera molto esplicita, ed è un altro modo per vedere la relazione in qualche maniera tra ricerca e progetto, nel senso che indipendentemente dal fatto, come abbiamo discusso stamattina, che una dissertazione può avere diciamo coprire completamente il discorso del progetto con quelle modalità di cui abbiamo parlato questa mattina, in ogni caso bisogna un poco capire che tipo di diciamo di architetto c'è dietro, ed è in qualche maniera l'argomento che hai toccato anche tu Andrea quando dicevi che l'orizzonte delle nostre azioni è comunque la prassi, o una prassi immediatamente realizzata o una prassi in qualche maniera immaginata e preimpostata attraverso un certo lavoro di dottorato. Volevo sottolinearvi un aspetto cruciale della lezione di ieri di Michele Molè, che non ho avuto il modo di sottolinearlo. Per i primi 20 minuti Michele Molè ha parlato della sua tesi di dottorato, ha parlato di come lui, in tutte le sue difficoltà, con tutti i gradi di ambiguità e con gli scontri anche diciamo una persona molto più giovane ha potuto avere, su questa difficoltà di lavorare in una qualche tipo di estetica contemporanea, che era il suo problema. È chiaro, lui diciamo, non a caso per i primi 20 minuti lui ha parlato di questa cosa, motivando in qualche maniera la sua prassi successiva, ci possa piacere o non ci possa piacere. Allora, qui c'è un problema, e qua c'è il problema di tipo istituzionale mio in quanto coordinatore del dottorato di ricerca. Da una parte, vedete, in architettura in particolare, non è giusto, non è vitale e non è utile chiudere le poetiche individuali. Le poetiche individuali sono un tesoro di questo nostro essere in questa disciplina. L'intervento di un professore Renato Partenope, nonostante lui dica dovrebbe essere così una scuola di dottorato, io la reinterpreto diversamente. È una sua dichiarazione di poetica. Io so benissimo che architetto è Renato Partenope e so benissimo che le cose che lui dice hanno una poetica, e con poetica intendo dire un mondo dell'architettura, che ha una sua presenza, una sua consistenza e che come docente ha tutto il diritto di esplicitare in un dottorato come il nostro che per sua tradizione e per mia volontà è voluto essere plurale nella sua impostazione. Quindi la dichiarazione di poetica c'è ed è un valore all'interno di questa, ma è una dichiarazione di poetica che è una cosa molto diversa, completamente diversa di quando si parla invece di altri livelli di argomenti. E adesso veniamo ad altri livelli di argomenti. E qua cercate di seguirmi, perché questo è un crinale molto sottile, ma importante capirsi bene. Non è che sono gli architetti cocchi belli i depositari della pluridisciplinarità. Questa ognuno se la dice a casa propria, ma questa è una delle più scemenze che si possono dire. Vi ricordo che fino a 30 anni fa, per fare il medico, bisognava sapere il greco e il latino. E non si poteva fare il medico senza sapere il greco e il latino. Questa era l'impostazione della professione del medico. Quello che noi immaginiamo il più disciplinarizzante possibile. Invece, lo studio prescriveva che si poteva entrare nella scuola di medicina solo sapendo il greco e il latino. Perché questo? Perché ovviamente alla base di una idea di questa professionalità c'è un'idea che è l'opposto della disciplinarietà. C'è il problema dell'umanesimo. C'è il problema dell'umanesimo, è esattamente l'opposto. Quindi smettiamo di dire questa cosa che è una grande banalità, e cioè che gli unici depositari di un sapere pluridisciplinare siano gli architetti. Tutto il mondo dell'ingegneria da sempre è stato un mondo che si intesse di rapporti con il mondo reale, con il mondo animale, con il mondo della biologia, eccetera. Vogliamo parlare della pittura? Vogliamo parlare della pittura? Vogliamo parlare delle altre arti? Vogliamo parlare delle altre professioni? Io vi ho usato la professione del medico perché è esemplare come esempio, ma ne possiamo fare altre. Quindi, il problema dell'interdisciplinarità o dell'apporto di varie discipline non è un fatto unico dell'architettura. È un fatto che è coltivato dalle scuole e dalle università più aperte e più vicine, in cui hanno un progetto educativo e formativo ampio. E sicuramente era coltivato nella nostra cultura italiana, una cultura che ha le sue basi, diciamo, nell'umanesimo, ovviamente, che è stata, come tutti sapete voi, impostata da un filosofo che poi ha fatto molta fine a me. Ma comunque, questo è il primo aspetto. Adesso veniamo al dottorato di ricerca e veniamo all'architettura in quanto tale. E qua, attenzione, c'è un altro salto logico su cui bisogna fare un attimo di attenzione. Naturalmente la facoltà di architettura, anche per la sua storia, per come si è formata, sostanzialmente dal matrimonio di due famiglie, come sappiamo tutti benissimo, le famiglie afferenti alle scuole politecniche e le famiglie afferenti alle scuole di belle arti. Si è sposata in questo intreccio si è ibridato nel tempo ed è stata a lungo, nel suo curriculum, particolarmente ibridata rispetto anche ad altre discipline. E questo è il fatto. Storicamente il centro di questa operazione di ibridazione era tenuto dalla centralità del progetto. Il progetto, la composizione architettonica, era l'elemento cardine di questo insegnamento dell'architettura. Non a caso era l'unico che si faceva in tutti e cinque anni e fino a tesi, perché era inteso come un momento di sintesi di questa operazione.
Si fa anche adesso.
Si dovrebbe fare anche adesso. Cosa avviene nel mondo, e qui parlo di un'altra cosa di cui ha parlato il professor Altarelli, è successa una cosa di cui voi dovete essere consci. È successo che una stortura tipicamente italiana, che è avvenuta per ragioni, diciamo, di un intreccio perverso tra politiche di potere e altro, è avvenuta una distorsione. La distorsione è che i saperi specialistici, vuoi nel disegno, vuoi nell'urbanistica, vuoi nella tecnologia, vuoi nelle scienze esatte, hanno acquisito un potere crescente a danno di quella che era una volta la disciplina centrale. Per cui si è avvenuto, e questo avviene solo in Italia, non c'è nessun altro paese che c'ha questo fenomeno, non c'è nessun altro paese, avviene solo in Italia. Per cui quello che era la sintesi in realtà viene erosa dagli specialismi che acquisiscono per un meccanismo perverso di questa nostra struttura universitaria italiana malata dei danni sistemici. D'accordo? Detto questo, è chiaro ora che, parlo di professionalità della ricerca, attenzione, è chiaro ora che la facoltà nel suo quinquennio o nel suo 3+2 deve essere il posto della multidisciplinarità, o meglio, non può non essere il posto in cui il progetto si alimenta anche di un sapore scientifico, di un sapore urbanistico, di un sapore costruttivo, eccetera. Non può non esserlo, e lo dovrebbe essere molto di più di quanto lo è, molto di più di quanto lo è. Anzi, noi soffriamo esattamente di questa perdita, che tra l'altro è una perdita che per assurdo è diventata ancora più forte negli ultimi anni, da quando è stato tolto il laboratorio multidisciplinare, che comunque era un tentativo di queste cose. Detto questo, arriviamo al dottorato. Qua ci sono due sistemi di dottorato, di fatto. Ci sono due dottorati che sono rimasti dei dottorati disciplinari, cioè dottorati come il nostro, che hanno la composizione architettonica al centro, e c'è un altro trucco italiano, o truffa italiana, possiamo dire più semplicemente, magari la polizia arriva finalmente, in cui in realtà si fanno il dottorato, come c'è stato descritto oggi da Lanini, mettendo in una scuola di dottorato il biologo, l'ingegnere e il progettista. Questo è fatto, non è fatto per nessun ragionamento complessivo. Gli individui singoli sono dei grandi riduzionisti, non hanno alcuna capacità di dialogare con gli altri, minima. Sono i classici ingegneri, i classici biologi, che non hanno nessuna apertura. Sono soltanto messi insieme per una semplice ragione numerica, perché il Ministero ha detto che se voi non avete 14 docenti dovete chiudere il dottorato, e quindi siamo in Italia, fatta la cosa, trovato l'inganno, eccolo l'inganno, sono dei dottorati in cui c'è di tutto. Quindi qui vi parlo istituzionalmente come coordinatore del dottorato in composizione architettonica. Il dottorato in composizione architettonica è il regno della disciplinarietà, è il regno della disciplinarietà del progetto. Non facciamo nessuna confusione su questo punto. Ma che vuol dire essere il regno della disciplinarietà del progetto? Abbiamo qui l'esempio. Perché su questo dovete capire, per me il nostro Francesco Lipari è la quintessenza dell'architetto del 2016. È iperdisciplinare. Attenzione, perché questo è il crinale sottile su cui voglio far passare. Francesco Lipari è l'architetto disciplinare del 2016 e dimostra una cosa fondamentale, che è un salto logico che voi dovete fare. Il problema è che la disciplina, Cocchibelli, si ridefinisce nel tempo. La disciplina non è quella di Vitruvio, la disciplina dell'architettura cambia e si ridefinisce, e cambia e si ridefinisce attraverso persone che ci lavorano, che fanno ricerca e la spingono avanti. Non è la stessa la disciplina di Vitruvio dalla disciplina nostra. La disciplina nostra è anche quella che ci ha mostrato Francesco Lipari, che in parte è una poetica, ma in parte non è una poetica, è un allargamento dei confini disciplinari del 2016, perché i confini disciplinari del 2016 sono i confini che hanno a che vedere con tante tematiche nuove che, se noi non affrontiamo, decretiamo noi stessi la morte dell'architettura. Perché la morte dell'architettura è nel momento in cui noi pensiamo che l'architettura sia la stessa che ha definito Vitruvio, invece amplia continuamente. È un universo che si amplia e che prende continuamente nuovi territori. Ma tutta l'esperienza che c'è più vicina a noi, storicamente, e che è l'esperienza del movimento moderno dell'architettura, è esattamente questo. Perché prima dell'arrivo del movimento moderno in architettura, i temi del sociale, i temi della città, i temi della casa operaia, i temi della macchina, non erano temi di pertinenza dell'architettura, assolutamente, erano temi tabù, non esistevano proprio. Quindi il più vicino a noi rappresentava proprio questo allargamento. È un allargamento dei confini disciplinari, ma queste cose vengono fatte nel dottorato in architettura, anche in progettazione architettonica, perché siamo noi e siete voi che ridefinite questi ambiti. Questo è un discorso che spero di essere riuscito a fare chiaramente, perché non è un discorso semplicissimo, ma un discorso fondamentale, perché è un discorso in cui, almeno dal mio punto di vista fondamentale, e spero di convincere alcuni di voi di questa cosa. Quindi, detto questo, io direi che ci finiamo qua, mi assumo l'onere dell'ultima parola, che mi spetta anche come ruolo, e quindi io rimando il resto della nostra discussione a domani, che sarà una giornata altrettanto ricca, altrettanto, spero, interessante. Abbiamo tante cose ancora domani, una nuova tesi, abbiamo Saverio Massaro qui presente, abbiamo un nuovo libro, abbiamo un nuovo seminario, abbiamo la presenza di Antonino Diano e abbiamo di nuovo una tavola rotonda finale, con l'idea che anche i colleghi docenti navighino un po' in questa giornata e partecipino, perché questo è veramente un seminario.
Ma perché non interroghiamo un po' i ragazzi?
Non interroghiamo niente, io ho chiuso.